Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Loris, non ho tempo da perdere, dai. Non ho tempo da perdere, vai al sodo, allora, forza.
Ecco, vado solo. Voglio, allora, Parenzo, senti, io capisco che dentro questa trasmissione lo fai solo per lavoro, quindi...
Lungo, lento, sei lento, non funziona, non lento, dai, lento. Non funziona, ma, su, basta, non funziona, dai.
Programma del pomeriggio questo qui, allora, dai,
tu,
una discussione del pomeriggio,
non,
va, non andrà mai in prime time, mai.
Ciao Loris, hai rotto il cazzo.
La zanzara.
Tutto il resto è già. Gioia.
Pronto, sono in collegamento?
Fino a prova contraria, sì, amico mio, fino a prova contraria, sì.
Ok, ci sono riuscito, allora, ciao grande Cruciani.
Voi fate davvero servizio pubblico.
Ma avete riflettuto tutte queste donne al potere? Abbiamo il melone rosso al governo, abbiamo la vomito von der Leyen in Europa, adesso hanno messo questa qui, è un'aria fresca. Ma come un'aria fresca? Questa è aria di rettiliani, la puzza di rettiliani insettoidi. Su un giornale stava scritto che questa Shine qua, la presidente qua, aria nuova. Ma quale aria nuova? Nuova.
Voi non avete capito un cazzo. No!
Volevo dirvi, queste qua sono tutte reputo insettoidi, non sono umane, sono reputo insettoidi, un incrocio tra rettiliani e insettoidi mantidi. Questi non hanno anima, noi umani, noi semi, io semi stellari, io ho un'anima, io ho aiutato bambini orfani.
Ma lei c'ha l'anima dei mortacci sua, lei è pazzo, se nessuno glielo dice, tocca a me dirglielo.
Parenzo, l'altra volta ha detto non eri umano, ecco.
Non dimenticate due spicchi d'aglio e naturalmente basilico finché volete.
Allora ragazzi, voglio fare subito una domanda a quei valorosi democratici antifascisti che hanno sfilato lungo le strade di Firenze sabato. Davvero pensano che il problema più urgente, il pericolo, a mio parere non c'è alcun pericolo, ma insomma, ci sia un pericolo fascismo e non ci sia per esempio un pericolo sicurezza quando tu attraversi, ecco, per esempio le strade davanti alla stazione centrale di Milano?
Sì.
Davvero voi pensate, dopo quello che è successo ieri, accoltellamenti in serie, una persona grave, a prescindere dal fatto che sia stato un nordafricano, no, non me ne frega, ecco, nulla. Voi pensate davvero che ci sia un pericolo fascismo nelle scuole? Un pericolo fascismo nelle scuole o non so dove, nella società italiana, e non un pericolo sicurezza, per esempio, nelle stazioni italiane? Vi faccio solo questa domanda, voi valorosi, antifascisti e democratici che avete sfilato in decine di migliaia l'altro giorno a Firenze. Prima domanda è questa. La seconda domanda, molto semplice, anche lì è questa. Se voi avete magari dei ragazzi, se voi aveste dei ragazzi di 10 anni, 12 anni, di scuola media, diciamo, se i vostri ragazzi andassero a scuola media, vi farebbe piacere che una professoressa, nonché militante e consigliere comunale del Partito Democratico, faccia mettere ai vostri bambini delle fasce bianche,
beh,
ovviamente un'iniziativa assolutamente politica contro il governo, mascherata da una mobilitazione contro l'indifferenza. Contro l'indifferenza. Bambini, è successo a Torino.
Benissimo.
Bambini utilizzati, 12 anni, di 10 anni, di 13 anni, utilizzati come carne da macello per lotta politica. Io vi dico solo questo: vergogna, vergogna, vergogna. Alla Capezzone tre volte: vergogna, vergogna, vergogna. Siamo tornati
ai tempi
in cui i bambini venivano mobilitati contro Berlusconi, vi ricordate? Adesso vengono mobilitati con le fasce bianche. Io, se fossi un genitore che è stato, come dire, che magari non sapeva nulla ed è stato assistito al proprio bambino, al proprio ragazzo, io avrei fatto un casino pazzesco. Alla scuola media, indottrinamento politico contro il governo è uno schifo. Da Roma, dove mi trovo anch'io, David Parenzo. Buonasera, buonasera.
Quest'ultima notizia che ovviamente hai dato, la potete trovare, trova quest'ultima notizia, ospitalità, in uno dei grandi giornali della destra italiana. Un giornale guidato, anzi condotto, da ben tre direttori. Il signore si chiama Vittorio Feltri, il suo fondatore, Alessandro Sallusti e l'altro Pietro dottore, Senaldi. Il dottor Senaldi. È una notizia che trovate solo su questo giornale,
vera,
ovviamente,
falsa,
no?
Vera,
e si accusano delle maestre di aver semplicemente reso partecipi i bambini al dolore per la morte delle persone.
No, vergognati, non
ma
è così.
Ma se voi andate a sfogliare il giornale, io vi dico subito, Libero e La Verità sono due giornali che leggo soltanto quando Cruciani viene qui ad infestare la redazione romana.
Sì.
Viene qui e porta il suo codazzo di personaggi imprevedibili, alcuni e vomitevoli, alcuni dei quali li vedete tra poco, perché io li vedo già qua dietro il vetro. Ma leggo Libero e La Verità. L'altra importante notizia che trovavamo oggi su Libero è questa: Fedez confessa i problemi mentali, psicofarmaci inadatti.
Ma è una notizia che è
una confessione che ha fatto,
che cazzo di Dio,
l'ha detto
lui,
prima pagina di un giornale per farlo passare come un pazzo.
Posso dirti
secondo
una cosa?
Titolo della Verità.
Sì.
Africani accoltellano passanti per rapina. Titolo invece
vero,
del quotidiano
però.
Libero: coltellate ai passanti nella Milano PD. Allora mi dici che relazione c'è? Va bene, il dettaglio che sono africani, che hanno magari questi africani
tu
qui,
dici nella Milano PD.
Nella Milano PD, perché devi specificare nella Milano,
perché vogliono dire che è colpa di Sala.
Ho capito cosa vogliono dire. Ma quello vi chiedo è:
ma è la stessa operazione che avete fatto voi in questi giorni, attribuendo al governo la morte di persone in mare.
Giovanotto, io stai calmo, non ho fatto nessuna operazione. Trovo vergognoso mettere africani al centro della notizia, perché gli stessi africani sono quelli che tra qualche anno andranno a pulire il sedere agli amici della Verità, ad esempio. I giornalisti,
cioè, dici, il culo di Belpietro verrà pulito da un africano sicuramente.
E quel giorno lì, quando lui avrà 130 anni,
cioè tu stai
anni,
dicendo, Parenzo, due punti, un'africana pulirà,
ma non
culo
solo
di
il suo, ma anche probabilmente di quello di tanti altri, anche il mio,
anche,
diciamo,
di Capezzoni,
anche il mio,
che lavora La Verità
senza ombra di dubbi, tutti, ma anche del mio, ti dico,
sì,
anche del mio,
però tu non hai mai
ma
scritto.
Io quel giorno mostrerò alla signora il titolo della Verità,
sì,
e gli dirò: ha visto cosa hanno scritto qua i suoi amici, che gli africani accoltellano i passanti per me, gli africani, come se la nazione africana non avesse altra missione che quella di accoltellare i passanti per rapina. Questo, e chiudo e me ne vado, è il vostro modo,
sì,
per fare e raccontare la cronaca nera.
Ma
questo è il vostro modo di fare informazione.
Vai a fare il culo. A proposito di Libero, il dottor Senaldi lo vediamo qui rivolgersi a Caprarica, e ha perfettamente ragione Senaldi.
Senti, signor Senaldi, è arrivato a dire che la Costituzione è stata scritta dai fascisti, e l'ha detto nella puntata mia di
Natale. È stata una gaffa.
Ma non la fai sentire quella?
Se vuoi la facciamo sentire. Non mi sembra che abbia una grande importanza. Diciamo, ricostruire by Senaldi l'origine della Costituzione italiana.
Un po' curioso.
Ma lui forse voleva dire anche degli ex fascisti hanno scritto la Costituzione. Adesso non so che cazzo volesse dire, ma non me ne frega niente. Vai, Senaldi.
Il collega Caprarica, simpaticissimo e bravissimo, che mi spiegava perché l'Italia deve prendere tutti gli immigrati del mondo, e io ero lì a Milano. Poi lo guardo e dico: ma scusami, ma tu sei a Londra? A Londra oggi fa una legge dove li sparano agli immigrati, e quando non sei a Londra sei a Lugano che li sparano pure. Ma scusa, tu vieni qui in Italia a parlare che vuoi gli immigrati sotto casa tua, perché tu li vuoi sotto casa mia, ma poi tu vai all'estero a vivere in paesi dove non li vogliono gli immigrati. Non funziona.
Signor Senaldi, che attacca giustamente Caprarica, che vuole l'arrivo di qualsiasi persona, di qualsiasi immigrato qui in Italia, e però lui naviga tra Londra e Lugano, tra Londra e Lugano, che questo è il punto.
Non ho capito,
no,
ma Caprarica è stato un grande cronista, un grande corrispondente della Rai.
Però
ha raccontato...
ragazzi, oggi c'è stato un gigante in Parlamento. Oggi c'è stato un gigante che è il ministro degli interni Piantedosi. Io sono sempre più innamorato, forse sono l'unico.
Un silenzio.
Io sono sono sempre più innamorato di un funzionario dello Stato. Sì. No, a parte che ha smentito tutti i dissidi, ma non me ne frega un cazzo di quello. Signor Piantedosi, io sono innamorato di Piantedosi. Sì, tu eri a favore di Piantedosi prima che diventasse ministro. Sì, perché non volevi Salvini, ha detto fa bene a mettere un funzionario, sì, un uomo dello Stato, certo, un prefetto, non so che cosa sia, eccetera. Signor Piantedosi, il quale ha detto.
Dottor
Piantedosi. Ha detto, chiaramente è una sua opinione, per carità, è chiaro che si difende in questo caso, no? Dall'accusa di non, di non essere intervenuto per salvare le vite umane, questo è evidente.
Un'accusa,
ha detto,
che guardi bene, un'accusa politica, poi c'è l'inchiesta giudiziaria dove ancora non ci sono persone indagate.
In Italia si fanno inchieste giudiziarie su tutto, su tutto.
Sono morte 60,
sono morte 60 persone per colpa dei viaggi, degli scafisti e del mare. Questa è la realtà. Delle se vuoi mettere sotto accusa le secche di Cutro?
Le secche
davanti
voglio
a Cutro,
capire,
vuoi processare
voglio,
le secche davanti
voglio,
a Cutro?
Guarda,
vuoi
commento.
Processare voglio, le secche davanti a Cutro?
Voglio capire che cosa è successo in quelle sette ore.
Ma
voglio capire dove era il dottor Piantedosi. Dove era Matteo Salvini in quelle sette ore? Qualcuno lo ha avvisato? Dormiva,
probabilmente dormiva. Certo.
A dottore non c'è. Pronto,
dai,
signor ministro?
Ma non diciamo cazzate.
Ah, dottore Dolme. Dottore non può disturbare, dottor Piantedosi. Dottore Dolme. C'è una tragedia come questa, qualcuno avrà mobilitato qualcuno al Ministero dell'Interno.
Ma non diciamo cazzate. Fammi qualcuno... sentire Piantedosi, io godo. Oh, godo Piantedosi, fammi godere. Sentiamo. Io godo con Piantedosi, godo.
Dunque sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal governo costituisce una grave falsità che offende soprattutto l'onore e la professionalità dei nostri operatori impegnati quotidianamente in mare in scenari particolarmente difficili.
Piantedosi, io godo, io sono l'unico in Italia, oltre il governo che appoggia il dottor Piantedosi.
Io penso
bisognerebbe fondare un club le bimbo, i bimbi di Piantedosi, io godo.
Io penso che la dottoressa Meloni
Piantedosi!
Ma secondo te, il ministro Lollobrigida fa così, no? Non fa così, non fa io godo quando sento Piantedosi. Tu stai rovinando questo governo, ma stai rovinando la Meloni. Tu in questo momento stai rovinando soprattutto
Piantedosi, baciami, ti prego, baciami con la lingua, Piantedosi. Oddio, non è proprio sta bellezza, Piantedosi. Fermi tutti.
Parenzo, ti aspettiamo allo stadio di Bergamo a pisciare con noi sulle aiuole.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
E vai, l'altro ieri a Trento, tre nordafricani hanno accoltellato uno, pestato a sangue, perché difendeva una ragazza. Ieri a Milano un altro nordafricano ha coltellato due. Che hai da dire, Parenzo? Dai, su, vediamo quali baggianate riesci a tirar fuori.
Ormai più che la Zanzara mi sembra diventata Casa Pound o Forza Nuova. Ma adesso li mandiamo tutti a casa, fascisti di merda, perché abbiamo il vaccino per il fascismo che si chiama Elly Schlein. Cruciani sei una merda.
E su questo
sei un essere indegno, sai. Mi fai schifo.
Cambiato
fai
il clima.
Forte con la vita dei poveri cristi. Dovresti
sta cambiando
essere
il clima.
Processato. È fucilato in piazza, alla schiena, in pubblica piazza. Sei un essere indegno. Fare questo per portarti la pagnotta a casa, ma non ti fai schifo.
Sei felice? È una bella giornata? Stai respirando bene? Ti sembra tutto positivo? Beh, amico mio, non ti illudere, perché purtroppo in circolazione ci sono ancora, e purtroppo, ripeto, Cruciani e Parenzo con la Zanzara.
Dall'alto colpisce sempre.
Questo
dall'alto villaggio colpisce sempre. Signor Victor Quadrelli colpisce sempre con la voce di villaggio, la incarna, la vive, è come se fosse lì presente.
È un
tra
grande
di noi,
questo Victor.
Presente
una
tra
storia
di noi.
Tristissima, presente, mi piace da morire, me.
Fermo là, dopo ci torniamo. Allora io voglio farvi ascoltare le parole le parole
di Piantedosi.
No, le parole della
sei Radio Piantedosi,
no, ormai sta. Radio Piantedosi non è male. No, Piantedosi l'ho già sentito una volta, mi basta per godere, va benissimo. Le parole del capo dell'Ampi, signor Pagliarulo.
Sì, signor Pagliarulo, già ora, senatore del partito dei comunisti italiani.
Ma come mai? Strano però. Mi sorprende come cosa. Che stranezza che mi dici.
Sarebbe molto bello se uno del movimento, un ex del movimento sociale italiano,
sì, fosse il capo dell'Ampi.
Cioè sarebbe una cosa, anche una notizia clamorosa.
Però mi hai detto una cosa strana, non mi stupiva. Avrei pensato, non so, pensavo fosse un ex del movimento sociale italiano.
Beh, l'ho detto.
O che ne so, della Democrazia Cristiana. Mai c'è stato. Come mai? Sono tutti comunisti,
beh,
i capi dell'Ampi.
Perché l'Ampi.
E come mai?
Perché l'Ampi, storicamente eredita la tradizione della storia dei grandi comandanti partigiani. Sai, io mi alzo in piedi, dei grandi comandanti partigiani.
Questo si alza in piedi.
Ce n'è stato uno in particolare, adesso mi fai tornare la memoria, il comandante Bulov a Ravenna, senatore comunista, il comandante Bulov, il comandante Bulov, non farmi dire nulla, non farmi raccontare la, perché adesso mi fai tornare improvvisamente la memoria. Andate a vedere la storia del comandante Bulov.
Non è quello Valerio che uccise Mussolini.
Io dico solo quello, è un altro eroe.
Sì, un altro eroe.
Un altro,
cioè, quello che ha sparato Mussolini è un eroe. Secondo
te? Un altro
eroe. Quello che ha sparato Mussolini è un eroe. Invece Bulov, che ha fatto?
Cioè, il comandante Bulov, già senatore del Partito Comunista Italiano.
Dimmi un nuovo episodio.
Da domani ne parleremo. Vedrai che vedrai che
non interessa nessuno.
No, il comandante Bulov. Voglio solo ricordare così, il comandante Bulov.
Di a sedere,
nome,
non c'è
di battaglia, no, perché mi hai fatto ritornare l'attenzione.
Nome di battaglia chi?
Nome di battaglia Bulov, il senatore Boldrini, comandante di battaglia. Nome di battaglia.
Un comunista trinariciuto, mi sembra. Un comunista trinariciuto. Un fedelissimo dell'Unione Sovietica, mi sembra.
Nome di battaglia.
Un fedelissimo dell'URSS.
Sono nome di battaglia Bulov.
Grazie a cazzo, sì, certo. Allora, signor Pagliarulo. Sentite che dice, sentite se è normale oggi nel 2023 avere un signore che dice che i ministri della Repubblica Italiana disprezzano la vita umana. Così, a cazzo di cane, disprezzano la vita umana. Ma manco Parenzo ci crede a sta cosa qua, vai.
Io so cosa non ha funzionato nella direzione politica dei soccorsi. Non ha funzionato l'umanità. C'è qualcosa di distorto in questo modo di fare di alcuni ministri. C'è l'arroganza del potere, il disprezzo della vita umana, la faziosità del padrone delle ferriere. E poi ci sono i fascisti che evidentemente si sentono protetti e coperti da questo governo. Sia chiaro, non tutti i ministri sono uguali. Non facciamo di tutte le erbe un fascio, ma i fasci ci sono davvero. Non passerà.
Questi pensano di essere.
Lo dico io in genere.
Questi pensano di essere ancora nell'immediato dopoguerra, pensano di essere negli anni 70. La gente non vi segue su queste minchiate. È finita questa storia. È finita. Morta, sepolta nel nulla, per
questo
fortuna.
Non lo condivido, però lo mi condivido. È dispiaciuto molto.
Però vi voglio raccontare una cosa. Prego musica triste, diciamo. È una storia triste. Ancora una volta.
Ha ridotto questa radio tra le 18.30 e le 20.45 in una vera e propria latrina. Da qua, ormai da anni, sfilano personaggi incredibili, squirtatori, razzisti, fenomeni da baraccone. Ha ridotto quella che è una grande, grande emittente italiana, quella che è una grande, grande emittente, in un circo equestre. E infatti qui negli studi è appena entrato un ex criminale, un criminale di primissimo livello, un criminale che stava a Pietralata, un criminale che viene da una famiglia di criminali, con una storia, una tradizione. E questo criminale si chiama il Brasile, che ormai entra e scorrazza all'interno di questa strepitosa azienda come fosse casa sua. E io questo vorrei segnalare. Entra e scorrazza dentro questa azienda come fosse un grande editorialista, come fosse Angelo Parebianco, come fosse Ernesto Galli della Loggia, come fosse Quadrio Curzio, o come forse fosse il professor Luca Ricordi Golfi, ad esempio. No, lui è soltanto un ex criminale, completamente tatuato, già fascista, oggi influencer. Questo è quello che hai creato tu. Sei tu il responsabile di tutto questo.
Io in realtà non
tutto volevo. Abbraccio, non c'era nulla di scritto.
No,
tutto abbraccio, tutto abbraccio.
Volevo però raccontarvi una storia triste. Ancora una volta, si parla comunque di latrina. Ho provato a cagare in treno. Devo dirvi la verità. Ho provato a cagare in treno. Praticamente impossibile. Ce l'ho fatta con grandi sforzi perché non ne potevo più. piccolo caffè, naturalmente portato dagli, dai signori in premium, non in classe dove va Parenzo. Sono rimasto, sono entrato in bagno, sono rimasto in posizione fecale, come se tu andassi a un bagno alla turca, perché non mi potevo appoggiare, perché non c'era, come sapete, il modo per pulire la tazza del cesso, per pulire la tavoletta.
Ma non è possibile.
5 minuti, perché ho dato via l'anima, diciamo la verità, ho dato via l'anima. Attento a non farlo uscire, dunque posiziona la turca, attento a non farlo uscire, attento a non farlo uscire.
Ma non hai una casa dove farle queste cose?
Attento a non farlo uscire, perché devi centrare il cesso, perché stai così, con la tavola del cesso, con la tavoletta sotto che non puoi toccare, dunque devi centrare, dunque devi un po' muoverti per impedire che la cacca vada sul bordo.
Tanta tristezza.
Nel frattempo, ovviamente rimanendo nella stessa posizione, andavo a cercare la carta in quei infernali contenitori dove ti spacchi le dita, ti spacchi le mani. Poi ovviamente ti pulisci facendo cadere qua e là dei pezzi, quello è chiaro, e metti la carta nel cestino.
Sono
che è davanti.
Sono tanto dispiaciuto.
Pulito, ti rivesti, l'unica cosa positiva, devo dire la verità, è che c'è quel pulsantino che vorrei a casa mia che smaltisce tutto in un secondo. Cioè tu c'hai il cesso pieno di merda, il pieno di merda, cesso di Trenitalia pieno di merda, in un secondo fai tre, vum, scende tutto con una velocità pazzesca, ingoia tutto e pulisce tutto. Grazie regia, grazie, grazie. Andrea da Monza, vai, Andrea da Monza, iniziamo, dai, Andrea da Monza, ragazzi, ennesima esperienza drammatica.
Ma drammatica per le Ferrovie dello Stato di averti a bordo.
Ennesima esperienza drammatica, documenterò tutto perché ho fatto filmati e tutto. Andrea da Monza, vai, dimmi.
Sì, ciao, allora, come prima cosa io vorrei proporre di ridefinire il programma La Zanzara d'Italia, perché è il dubbio ormai che sia diventato, insomma, un organo di sostegno incondizionato, di propaganda.
Di cosa? Ma non c'è nessuna propaganda. Siamo uomini liberi. Siamo uomini liberi. Siamo uomini liberi. Siamo uomini liberi. Ognuno di noi la pensa. Ma una volta sì, cosa?
Da settembre
Piantedosi.
2022 no.
Godo Piantedosi.
Che fatto adesso?
Godo con Piantedosi.
Che fatto adesso?
Godo con Piantedosi. Appena ho letto Piantedosi da qualche parte, ho goduto. Piantedosi. Ho letto sul televisore.
Aspettiamo anche l'esercito di Piantedosi su Twitter.
Sai che vorrei limonare con Piantedosi?
Stai distruggendo questo governo. Tu più dei 40.000 in piazza. Tu molto di più dei 40.000 in piazza della Schlein, sì, della CGIL, sì, sì. Tu stai distruggendo questo governo.
Perché dici?
Perché dire voglio rimanere e appunto, stai distruggendo questo. Tu in realtà sei probabilmente un agente della sinistra, in mano alla sinistra.
Va bene, dimmi Andrea, che cosa vuoi? Oltre a dire che sono un leccaculo, che sono il portavoce della Meloni, che a me non mi fa né caldo né freddo quello che dici, naturalmente, perché non è vero,
sì,
me ne fotto.
No, ma infatti la trasmissione resta divertente, però onestamente alcune posizioni sono veramente indifendibili.
Vabbè, mi hai rotto il cazzo. Leonardo da Taranto, vai, via, via, show. Leonardo da Taranto, dimmi, Leonardo.
Sì,
signor Ministro,
sì,
grazie.
Ciao.
Dimmi, Leonardo.
Sì, ci sono. Dopo tanto, salve. Senti, io no, mi piace il programma che dà voce a tutti, è uno dei pochi, anzi forse è l'unico che dà voce a
purtroppo
tutti.
Allora?
Purtroppo, sì.
Tu?
No, mi piace come ragione, Cruciani.
Ma chi se ne fotte, non me ne frega niente dei complimenti, dimmi, che c'è?
Non lo so, complimenti, capo di merda, sto dicendo solo che come fanno a non accorgersi la gente che c'è qualcosa che ha in mano il mondo intero? Come fanno a non accorgersi la gente?
E chi c'ha in mano
il mondo intero?
Chi comanda il mondo intero?
È nuova.
Beh, io avete dubbi, no, è nuova, no, non è nuova. L'ha detto anche quello lì ieri sera, rettiliani, insettoidi, fa un po' di scena.
Chi è che comanda il mondo intero? Spiegami.
Ah, non lo so, secondo te la Terra è l'unico punto nell'universo, una cacata di mosca nell'universo, secondo te siamo
in padroni di tutto? Mi stai dicendo che gli extraterrestri comandano il mondo?
Secondo me ho quel dubbio, non vorrei, però.
Secondo me lei ha troppo tempo libero.
No, lei non ha un dubbio.
Lei ha troppo tempo libero.
Lei non ha un dubbio, no. Lei ha le pigne nel cervello, è diversa la cosa, è molto. Lei non ha un dubbio, lei ha le pigne nel cervello. Fermi tutti.
Come al solito, tu dai la burla.
Fermi tutti, fermi tutti. Fermi.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Radio. Si volete parlare al telefono con la Zanzara da fallo 800 24 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
La mia religione è il parenzismo. Avanti tutta David. Avanti tutta David.
Ma vattene a fanculo a parenzuccia. Ragione Marco Rizzo. I nuovi fascisti siete voi. L'olio d'origine del 2023. Si chiama politicamente corretto. Oggi una scena come quella di Jerry Calà sul terrazzo pieno di froci in vacanze d'America non si potrebbe più fare, verrebbe criminalizzata. Avete rotto lì coglioni. Mannata a fanculo.
Cruciani, ma meno male che ci sono queste manifestazioni antifasciste, non se ne può più, qui siamo in pieno regime, siamo in pieno regime, non vedi, gli stranieri e chi non è italiano deve scappare, si cambiano i nomi, non si può più usare l'inglese, i termini stranieri, sono andato a votare alle regionali in Lombardia, manganelli neri, olio di ricino se non li votavo, ma non capisci che non si può più vivere, la libertà è finita, non capisci. Cruciani, meno male che ci sono questi difensori di sto cazzo!
Questo devo dire.
Come sempre, un terrificante mostruoso. Saluto alla Zanzara dal villaggio del paradiso e ho una notizia per lei, Cruciani.
Dica.
Qui è appena arrivata una persona molto importante che ha scoperto me, ovvero Maurizio Costanzo, la saluta tantissimo e si sta già dando da fare per fare subito una nuova puntata del suo programma Paradiso Addiction.
Grazie villaggio, grazie. Abbiamo con noi uno dei nostri editorialisti di punta.
Testè è arrivato
e annunciato da Parenzo precedentemente, devo dire la verità. Come al solito ha voluto fare uno spoiler.
Ha spoilerato
quello che accadrà. Sì. Massimiliano Minnocci, alias il brasiliano, applausi!
Oggi ho fatto proprio una cortesia sbrigata perché c'ho da fare. Voglio salutare, faccio un saluto a tutti i carcerati d'Italia, soprattutto ai detenuti di Secondigliano che ci stanno.
Oh sì, perché
Secondigliano ci stanno seguendo tutta quanta la sessione di Secondigliano.
Quale sessione di Secondigliano?
Scusa, che cazzo ne sai?
No, meno male che non so nulla di Secondigliano. Ma scusi, le sembra normale fare un saluto? A me va benissimo.
Ho fatto una cortesia proprio, sbrigamoci.
Cioè, ancora i soldi in solito.
Sbrigamoci, oggi proprio una cortesia.
A me fa piacere salutare le persone che stanno ristrette delle carceri italiane, perché io ho grande sensibilità.
Io dovrebbe fare un giorno a te, un giorno solo.
Buonasera,
la cagarella. A fischia la fai, la cagarella, un giorno solo. Io ti vorrei far fare un giorno di carcere.
Ma perché com'è il clima in carcere?
No,
il clima in carcere.
So, per me è una passeggiata. Te fa quattro ore, lo sai che fai? Te impicchi appena entri. Te impicchi che le solate appena entri.
Ma con lei non ci sono mai stati episodi di persone che magari le hanno fatto del bullismo?
Guarda che sta a parlare di te.
No, io non sono mai stato
bullismo.
Sono mai stato in carcere.
Ma cazzo
quindi...
mi leggo, no? Il bullismo, vai. Sbrigamoci che c'ho da fare.
Non hanno paura di lei.
Ma perché lei ancora ce l'ha con Tamburini?
Non è che ce l'ho con Tamburini, io ti dico la verità. Non vedo una lira, io questo
ma
vi
certo,
sto dicendo.
Ma
io il brasiliano va solo a soldi, io qui non vedo mai i soldi.
E per forza,
ecco,
questo è solo 24 ore. È un'azienda editoriale seria.
Ma non me ne frega a casa.
È un'azienda editoriale serissima.
Ma io mi sono scritto un faccio SPA. Io sono un'azienda, non te. Ma tu che esci?
Questo è vero, però. Oggettivamente è un'azienda.
Io sono un'azienda.
Scusi, quanto costa quel borsello Yves Saint Laurent?
Borsello, questo 1100. No, questo è Vuitton. 1100. Dentro
rubato?
Sì.
Come sì?
E poi c'è anche questo.
Ma
c'è anche
rubato.
Questo.
È tutto
c'è
rubato.
Tutto Vuitton.
Così, e quell'altro?
Questo 900 e questo 350 il portachiavetto. Ma
solo il portachiavi?
Certo, amico.
Ma lei è uno sfregio alla miseria.
Ma ti preoccupa, tu i soldi per mignotte io me ci compro.
Io non faccio la querela. Nessun soldo, ma assolutamente no.
Io l'ho visto una volta.
No, ma io ti querelo.
Ma quale? Via Fabio Massimo 22.
Ma vai a fare.
Lì ci abitava Cagiuscia. Io ti ho visto.
Ma non ti permettere neanche.
Ma io
chiamo piante dosi e ti faccio sbattere fuori da qua.
Bello, tu devi ringraziare Dio che ti voglio bene.
Però scusami un attimo, se qualcuno tocca Parenzo tu a Roma,
no,
tu che fai?
Ma che stiamo? Tu subito mi devi chiamare. Ma gli parti su, ma che stai? Ma cioè, è come spara tua ambulanza, ma noi di come sta voraccio.
Sì,
d'accordo.
Però se qualcuno dovesse.
Ma noi di come sta? Mezzo un valido.
Ma invalido sei tu, tutto tatuato in faccia con occhio guercio. A testa di cazzo, a occhio guercio. Ma invalido sei tu.
Scusa, se qualcuno dovesse toccare Parenzo,
ma
aggredire Parenzo a Roma,
gli è più le parti dedicato la verità, perché ha invalidi insieme, gli è più le parti
invalidi. Ma come si fa? Ma io non ho nessun bisogno, perché dovrei
ma
nominarmi?
Lascia perdere,
non ho capito,
lascia
perché.
Questo chiama subito le guardie, te lo dico io. Cioè,
no, intanto non si guardano le guardie, si chiama la polizia.
Esatto, la polizia e carabinieri.
Polizia e carabinieri.
Perché le chiami le guardie in le senso dispregiativo?
No, ma io le guardie perché da piccoletto che chiami le guardie, perché ma come si chiama?
No, siamo polizia e carabinieri, che sono i difensori dell'ordine pubblico. Lo Stato. Io non capisco, lei deve fare, però scusi, lei deve fare l'ultima trasformazione, perché io so che lei ha smesso con la cocaina.
Già
smesso,
non rompo,
con la cocaina ha smesso.
Non c'è stanno trasformazioni.
Grazie alle forze dell'ordine, dovresti dire.
La cocaina ho smesso.
Con la cocaina ha smesso. Diciamo, lei fa l'influencer oggi,
certo,
o comunque fa quello che vuole, guadagna i soldi in maniera lecita.
Sì, piuttosto lecita.
L'ultimo passaggio.
Non muovo, chiede Giuseppe.
No, ma l'ultimo passaggio è questo. Lei deve dire, le forze, non le guardie.
Le forze dell'ordine
sono i difensori dell'ordine pubblico, e bisogna portare rispetto alle forze dell'ordine.
Le forze dell'ordine
non ce la fai.
No, non mai, già mi sono scordato quello che
no, ma è semplicissimo. Grazie alle forze dell'ordine che garantiscono sicurezza e libertà.
No, sto giocando. Allora, mo le persone per bene come te, come lui, chiamate le guardie, è ovvio che come io te sparo un petto subito e me ne vado a casa.
Come spari
però,
il petto?
Però quello che dice Giuseppe è giusto. Voi persone per bene, se vi succede qualche cosa, chiamate le forze dell'ordine.
Ma ti credo.
Come cazzo si chiamano? Io li chiamo le guardie, vabbè. E il Brasile con tutti i parenti, noi famo legge, fai da te, non sa, famo da
tua. Ma non siete uno Stato,
cioè, per esempio, la sua soluzione per i fatti di Milano, perché lei
coltellate.
Sì, per quello che è successo, non è chiamare la polizia.
No,
perché...
fratello, pure cioè, Roma è successo.
Se uno accoltella un tuo parente alla stazione di Milano, tu che fai?
Ci ritorniamo e poi vediamo se ha coltello.
Ma non puoi ritornare
dove? Ritorni in questura.
No, torno a sparare o a
dagli. No, ma non si può
fare, ma da sole 24 ore.
Ma questi signori che non mi conoscono pensano che sto giocando, io sparo davvero, mica per finta.
Sì, ma ho capito,
no,
d'accordo.
È gravissimo, infatti,
lei
molto
non deve
grave.
Più sparare, no, l'ha già no, fatto, no, non deve
allora,
più farlo.
Giuseppe, io te voglio bene, sono anni che ci conosciamo, tu mi stai chiedendo una cosa troppo. Allora, la cocaina no, levamo tutto quello che si può levare.
Ma capito, la giustizia fai da te, tu sei per la giustizia fai da te.
Io sono sempre stato per la giustizia.
Questo va malissimo, questo è una cosa.
Ma questo è un problema tuo.
Non solo dice, no, un problema suo anche, questo è un problema suo, caro.
Vabbè, passiamo ad un altro argomento, questo è abbastanza chiaro. E nei confronti anche di questa immigrazione che arriva adesso, per carità, no, nessuno di noi è a favore dei naufragi, evidente.
No,
ma per lei
no.
Che cosa farebbe? Diciamo?
Io farei un blocco navale proprio direttamente proprio davanti al porto. Chi entra. Io, per carità, questi ragazzi bisogna aiutarli. Bambini, donne, quello che ti parla a te, li aiutiamo al paesetto loro. Noi.
Ma qual è il paesetto?
Il paesetto loro di provenienza, da dove provengo.
Beh,
noi
vengono dalle guerre, però.
Qualcuno fanno le fine della guerra e gli mandiamo a fanculo.
Ma come fa a finire la guerra? È una soluzione semplice. Qual è la capitale dell'Afghanistan?
Dell'Afghanistan, che cazzo io? Ma c'ha un'eroina l'Afghanistan. C'ha un'eroina buona.
Ma lei che sa la capitale dell'Afghanistan non la conosce?
Kabul.
Lei sa che cos'è, chi è la Schlein?
La Schlein giocava con Champions League, l'ho visto, il difensore del Borussia Dortmund.
È il nuovo segretario del Partito Democratico.
Ah, non è il difensore del Borussia.
Ma lei veramente non sa chi è la Schlein.
Con Schweinsteiger mi sono sbagliato. No.
Non sa chi è la Schlein.
Mi sono sbagliato con Schweinsteiger.
Diciamo la verità, lei che è uomo del popolo.
Ce ne frega
cazzo, non
gli Schweinsteiger.
Il segretario del PD non gliene frega niente.
Ma che cazzo, chi è il segretario
del PD? Del partito
Schweinsteiger. È il segretario del PD, Schweinsteiger.
Schlein.
Quello giocava con l'Inter.
Ma no.
Ah, con lì ecco dove ho sentito.
Tutto ruota intorno al calcio. Lei non ha nessun'altra nozione.
Ma com'è? È buona, Giuseppe?
No, ma non ci addentriamo su quello.
È una persona è una bravissima persona.
Non mettiamo questo, chi se ne frega. Però scusi un attimo, lei però ha fallito in un tentativo, diciamo la verità.
Fallito, questo lo dici te.
Qualche settimana fa lei si è recato imbarcato, a Praga, a Praga in un posto per cercare di disintossicare un tizio che io non voglio nemmeno nominare, che è l'uomo che sta a Praga, chiamiamolo così, l'uomo che sta a Praga. Lei ha cercato una via per disintossicarlo. Molti dicono che in realtà non era vero niente, era tutto un'invenzione, eccetera. Ho capito, però lo dicono, io lo riporto. Il brasiliano ha fatto finta, è andato lì per farsi i cazzi suoi, però questa operazione non c'era. Parenzo l'aveva subito detto, non ci voleva un genio.
Io su questo infatti
è fallita miseramente. L'uomo è tornato a farsi di cocaina.
Ok, ma questo lo state dicendo te e lui che è fallita, perché uno che si pippa 5 grammi al giorno, vado via oggi io e questo si pippa una grammata al giorno, per me non è un fallimento,
una
ma per me
5-1 4, cioè.
No, se pippa un grammo al giorno.
E grazie a te è passato da 5 a 1.
Grazie a me. Vale, grazie per me.
Una grammata al giorno.
Per me è una vittoria, non è un fallimento.
No, ma io mi soffermo sulle parole una grammata al giorno.
Tu scrivi
a punto. Mi sembra normale.
Tu oggi a teatro, più appunti, più appunti, una grammata.
Grammata.
Oggi è dice sì, a tutti
lei,
quanti.
Lei non c'ho
una grammata,
gli
auto la
questo è gergo, questo è gergo, si dice una grammata.
Una grammata, c'ho una 0,9, una grammata, un grammo.
Una grammata. Scusi un attimo, signor Basilea, dunque non è fallita, secondo
lei? Ma quale fallita?
Essendo passato da 5
allora,
a 1.
Ti dico la verità, io voglio fare un format, sono sincero. C'ho anche chi, questi dei Real Time che mi hanno contattato. Arriva il brasiliano e ti fa mostri che io poi spoilero tutto.
Risolve un problema.
E risolve il problema, certo.
In questo caso.
In questo caso, certo, raga, ma qui stiamo a parlare con un professionista, raga, ma mica sono Parenzo io.
Adesso
mica sono Parenzo
adesso.
Però scusi un attimo, io voglio capire, siccome adesso ci sono questi trasfertisti, hanno scoperto che vanno a Milano a rubare col trucco del motorino, no? Hai visto il trucco del motorino? I napoletani col trucco del motorino. E dunque per rubano Rolex, Patek Philippe, eccetera,
bene,
eccetera.
Ognuno c'ha il lavoro suo.
Come fanno? Ma fanno
scusa, uno per mangiare.
Ognuno c'ha il lavoro suo, mica fai il notaio.
A parte li ho salutati adesso, ma come mo saluto tutti quei detenuti, soprattutto a Secondigliano, mo che faccio? Che gli dico? caro Papa Renzo, ognuno tu devi sapere, tu fai il giornalista, vabbè. Per giornalista, vabbè, per modo da dire. Per giornalaio fai, no,
giornalista.
Fai il giornalaio,
quello che cerca di raccogliere le notizie,
vabbè, diciamo il giornalaio.
È quello che vende,
e questi rubano orologi, tanto a me l'importante è che non rubano
cosa,
a me.
Non è la stessa cosa.
Ma no, tu devi sapere, purtroppo queste zingarelle, queste cose che rubano, ognuno c'ha il lavoro suo, chi spaccia, chi fa le estorsioni.
Ma non è ognuno c'ha il lavoro suo, che è normale.
Ho capito, fratelli, ma tu sei stato fortunato nella vita.
Questo è
a
vero.
Prati, tu
questo
sei nato a Prati.
Io sono andato
a Prati.
Però scusami un attimo, ma se tu ti vuoi procurare oggi qualche cosa, sai
che
ti rivolgerti.
A che ti serve? Ferro, che ti serve? Un motorino,
motorino, tu sai chi chiamare.
Un motorino, io adesso ho detto 10 te ne porto. Che vuoi?
Non voglio niente.
Una grammata, che te serve? Un orologio.
Un orologio finto. Grazie, non voglio nessuna grammata, nessun motorino. Me lo
Tu sai procurarti tutto.
Sì, io faccio così e faccio tutto.
Chiami, se mi serve due Rolex originali.
Originali,
ovviamente,
solo originali. Rubati. Una volta mi sono comprato un orologio, c'aveva 3-4 peli qua. Io dico, fratelli, ma che ci stanno i peli? Ma che mi ha detto no? Dico, ma hai rubato? Ma come no? Ci stanno i peli attaccati, li mortaci.
I peli del morto.
I peli che quello che hanno levato l'orologio.
C'è stava una cosa gravissima.
Ma che mo sta a guardare, due peli, questi erano pure del culo, e quello si era messo paura. Mi sa che si era grattato del culo, quelli erano del culo.
Ma è una cosa terribile.
Ma che sta.
Quanto costa un orologio?
Rubato si costa 50.000, 25, la metà, il 50%.
Ma è ricettazione,
dicono meno,
è un reato.
Dicono meno, 20-30%.
No, sto cazzo.
È un reato.
No, 50%.
Sì, è un reato. Possiamo dire che è un reato. Possiamo dire che è un reato.
Tu puoi dire quello che ti pare.
No, la legge lo dice.
Ancora questa legge, io me lo comprerei.
Allora, tanto... voglio chiudere con Marco da Teramo.
Vai,
Marco, dimmi. Marco, che c'è?
Allora, Abruzzo, senti, ma io mi meraviglio come fai a dare la parola a uno scemo come quello che sta a parlare sto Massimiliano.
Vabbè, ma che c'entra adesso, dai, su
ma come che c'entra?
Dici scemo,
ma
non
dite che c'è sta, ma come cazzo,
sì,
ma come ti permetti a parlare e a di tutti queste cazzate che dici tu, che fai non fai video per cazzate, sei un coglione. Un coglione,
ma
ti
frega quello, se gli dici
coglione, ma rovinata la serata. Frate, ma rovinata la serata.
Grazie, brasiliano. Presto, Massimiliano. Ma i soldi te li ha dati?
I soldi niente, sono bianco.
Fermo.
Datemi qualche soldo.
Fermo. Bianco.
La zanzara.
Per i discorsi dei rifugiati che sono morti, vi faccio una domanda. Se tu hai un figlio, tu investi nei figli degli altri? Eh? Noi abbiamo da prenderci cura degli italiani, con centinaia di problemi da risolvere in Italia per migliorare il paese e implementare i servizi per i nostri cittadini, figli del nostro Stato. E noi dovremmo investire per aiutare i figli degli altri? Ancora non l'avete capito che gli islamici non si fermano nei paesi musulmani, ma vengono da noi per pionierismo, come hanno fatto con l'Inghilterra, che è stata presa dall'Islam per via della globalizzazione e il politicamente corretto? Non l'avete capito? Che agli islamici fa comodo la bella vita islamica ma occidentale, senza restrizioni, islamiche, creando il loro paradiso islamico moderno. Ancora non l'avete capito? Ma noi non siamo deboli come gli inglesi. L'Italia non sarà mai musulmana. Mai. È una benedizione se non riescono ad arrivare qui. Sono cattiva? Sì. Io vado al centro commerciale qui a Verona, all'Adigeo. Sembra Islamabad. Io mi sono rotta il cazzo di vedere veli che girano
Le nostre donne non si metteranno mai il velo. Siamo libere.
Scusi, posso dire una cosa io?
Dica. Ma,
signor Cruciani, ho visto, io come sa sono un suo ascoltatore, anche da quassù vedo tutto,
sì?
Che si aggira un personaggio che si chiama Brasile, si fa chiamare
sì,
Brasile.
Sì,
ma
sì.
Scusi, questo si fa chiamare Brasile,
sì.
Parla romano,
sì.
Si veste americano, ma non è che è un made in China, scusi, ma è un dubbio internazionale questo.
No, scusi, signor Fantozzi, capisco che lei non ha ascoltato dall'alto,
cioè,
però è soprannominato così semplicemente perché giocava molto bene al pallone quando era piccolo.
Grazie, molto male.
Prego, prego, torni a parlare con altre persone. Allora, abbiamo qui in studio, caro David,
sì,
una persona che io ho soprannominato, diciamo,
sì,
ho battezzato la prima volta che è venuta qui a parlare, non in presenza ma in collegamento telefonico, una super cattolica, una persona molto molto cattolica, ed effettivamente su molti temi la pensa in maniera diametralmente opposta al sottoscritto.
Sì.
La prostituzione, tra l'altro, la pensa anche come te su alcuni punti.
Bene,
la prostituzione, OnlyFans, questo nuovo fenomeno di OnlyFans.
Io non sono per chiudere nulla, però.
No, tu non sei per chiudere nulla, certo, lì tutti fermi, diciamo, alla critica, diciamo, alla critica.
Sì, personalmente.
Lei invece OnlyFans lo chiuderebbe proprio, cioè chiuderebbe OnlyFans e soprattutto multerebbe i clienti delle prostitute.
È una iattolà.
Ma siccome la prostituzione non può finire, vorrei chiedere, secondo lei, come si fa a chiudere con la prostituzione? Si chiama Maria Rachele Ruiu. Applauso, buonasera. Buonasera,
buonasera.
Buonasera, eccoci qui.
Allora, come si fa a chiudere con la prostituzione?
Si avvicina
con
bene.
Il modello nordico, punendo i clienti, perché la prostituzione perché esiste, perché c'è una domanda e quindi
sì,
la domanda serve offerta, il mercato come funziona, che se tu punisci i clienti e rendi quindi
sì,
più difficile, c'è
non
meno
succede
tratta.
Nulla non
c'è
succede
meno
nulla.
Tratta no è specificato,
no.
Io voglio chiarire questo, io perché sono assolutamente contraria alla prostituzione, perché la prostituzione c'è una percentuale altissima di tratta dentro, sotto.
Ma quello ci sarà
in
sempre.
Tutte, no, non è vero, perché in tutte quelle in tutti quei paesi dove è stata legalizzata la prostituzione, la tratta è aumentata.
Ma
lo dice
vero.
La polizia, lo dice
ma,
la polizia di Amsterdam,
ma sì, ma
non Maria Rachele Ruiu. Anche in Germania è aumentata, anche Amsterdam è aumentata, invece in tutti
ma
quei
è compito
paesi
delle polizie
nordici,
fermarla la tratta.
Tutti i paesi nordici in cui è stato punito il cliente, la tratta è diminuita.
Ma,
siccome a me interessa la tratta,
ma il cliente,
assolutamente,
ma tutti interessa la tratta, nessuno vuole lo schiavismo,
però,
nessuno
capito,
vuole lo schiavismo delle
ho capito,
donne.
Però dici non voglio lo schiavismo, però voglio continuare a fare
sì,
quello che mi pare, quindi che mi frega se ci
no, ma il problema non è tanto
quello è il tema.
Sì, ma il tema non è tanto la tratta, è d'accordo. Siamo tutti d'accordo, siamo tutti contro i papponi, eccetera.
Appunto.
Il tema è che lei pensa che sia immorale. Lei pensa che sia immorale il fatto che un uomo faccia sesso con una donna a pagamento. E questo
immorale,
è il punto.
È folle,
cioè, lei
insomma,
pensa che sia una roba di, cioè, non lo so, è come comprare carne umana.
Io penso che nessuna donna nasce prostituta. E sì, perché lo diciamo un'altra volta: nessuna donna si sveglia la mattina a 7 anni, chissà da grande voglio fare la prostituta. E fa la prostituta. Una donna fa la prostituta quando è in condizione di fare la prostituta. E non parlo delle mega, quelle che prendono 18 miliardi in un mese, ma parlo delle prostitute vere. Nessuna donna vuole fare la prostituta. Leggi delle storie. Per esempio, in un libro Crocifisse di Donaldo Bonetti, aiuto che va a raccattare queste poveracce.
Ci sono pure queste.
No,
sì.
Ma non
quelle
ci sono pure, sono il 97% delle prostitute.
No, ma a parte
sono
che non 97, è vero.
No, siccome non è vero, lo dicono
non
i dati,
vero, ma
lo
no.
Dicono i dati dell'OSCE, non lo dice Maria Rachele
Ruiu. Nessuno su internet ormai sa quante prostitute ci sono. Guardi, posso dire una cosa?
Sono cose
posso dire una cosa? Domani è la festa della donna, ci sono circa 120.000 sex worker in Italia. 120.000.
Allora, domani è la festa della donna, io trovo vergognoso che lo sciopero che viene fatto per la festa della donna si sponsorizzi lo sex worker. Non sono sex worker, sono prostitute. E anche per esempio il grande
120.000 sono la maggior parte delle lavoratrici
grande,
donne sono, fanno le sex worker, moltissime donne fanno le sex worker. 120.000
grande,
è un esercito.
Il grande cosa di OnlyFans, sai che nel 2020 ad agosto è stato detto dalla polizia, è stato chiesto a OnlyFans di levare la possibilità
sì,
di prostituirsi, è stato fatto. OnlyFans naturalmente non ci andava più nessuno, non ci andava più nessuno, e quindi hanno deciso vabbè, senti, ci sta la tratta sotto, vabbè che ci frega,
non c'è
però,
nessuna tratta
no,
sotto OnlyFans,
ci sta,
lo dice la polizia, non lo dice Maria Rachele, ed è il motivo per cui ad agosto 2020
disdicevole, questo
deciso,
è un'altra cosa. Ma
no,
se
il
ci
motivo,
fosse la tratta ci sarebbe un reato e avrebbero già chiuso.
È il motivo per cui nel 2020 avevano deciso di togliere da OnlyFans la possibilità di vendere foto, video, quello che si vendono.
Chiuderebbe OnlyFans?
No, leverei la possibilità di vendere.
Allora, come chiuderlo?
OnlyFans mica nasce solo per quello.
Ma ho capito, se uno mette le sue foto delle sue parti intime o delle tette o quello che è, oppure vende video in cui fa sesso, e se togli quello è finita.
Io lo chiuderei per due motivi. Un motivo, il primo motivo è quello proprio della tutti parleremo domani della violenza contro le donne e questo la pornografia
non è violenza.
Posso finire?
Beh,
la pornografia
violenza.
La prostituzione aumenta la violenza perché? Perché fa diminuire l'empatia cosa? Verso la donna. Cioè tu quando guardi
OnlyFans,
tu quando guardi OnlyFans, quando parli con me, mi
ma
auguro che tu
della
processi
Bodrini. Lei
me...
è peggio della Bodrini.
Ma no, te prego.
Sì, lei è peggio della Bodrini.
Processi me come una persona. Quando invece sì, guardi certo. una donna che fa sesso e ti fa le foto, tu lo processi come un oggetto.
Cioè processare mentalmente.
Sì, processi mentalmente
cioè,
come un oggetto.
Immagini quella persona lì.
No.
Certo,
usi,
quella fa OnlyFans, ma come
usi,
me lo devo immaginare?
Usi.
Come loche, come
usi le sinapsi che di so- usi le sinapsi per guardare quelle che di solito con cui di solito guardi gli oggetti e quindi perdi di empatia e diciamocelo pure che quello che viene proposto
chi se ne frega dell'empatia alcuni ce l'hanno
no, come
no,
te ne frega dell'empatia
alcuni
rispetto alla violenza delle
no.
donne no, no ti sto dicendo rispetto alla violenza delle
ma
donne
la violenza della donna è un altro discorso che c'entra
è acclarato
la prostituzione è una
qui non
una...
c'è nessuna violenza qui c'è la scelta delle donne poi le può piacere
sto
o non piacere
una
qui c'è una scelta
ragazzi cerco forse io sono un po' stupida però scusami
no
signora
Ruglio io le dico una cosa allora la violenza sulle donne è una cosa tra l'altro secondo me la prostituzione limita la violenza sulle donne
questo
la
limita
certo perché gli uomini vanno
perché
con le
perché fa da sfogatoio agli uomini
assolutamente assolutamente
ragazzi io trovo vergognoso che ci siano delle donne che per, a pagamento fanno da sfogatoio da uomini
ma guadagnano
non è il 90
si possono permettere quello che non si sono mai
due,
potuti permettere quanto guadagna lei
guadagnano.
Quanto guadagna lei 1200 netti 1200 netti
io guadagno un po' guadagno
1200 netti fra poco le presento una persona che guadagna 4-5 mila euro netti forse
non
di
è,
più
le prostitute non è quello quello non è la prostituta
ma non so se sia una prostituta
il 97% delle prostitute guadagnano
ma
quella... 100 euro
ma
e fanno 20-25 rapporti e poi tra l'altro gli danno pure a pappone
ma non
tra
esageri adesso tutte il 97% delle prostitute
dati dell'osso no dati di Maria Rita di Ruglio ragazzi cioè un te...
Scusi,
allora stiamo
allora,
parlando di un tema che è la prostituzione
porno, anche il porno aumenta la violenza sulle donne anche il
sì,
porno
sì decisamente perché da un'immagine cioè, della donna oggettivizzata cioè, perché muoio del porno la maggior parte sono
come?
Le donne prese a cartocciare
cioè la serie per esempio
fa quello che gli pare
ma non
assolutamente
è così.
Oggettivizza la donna e tra l'altro la pornografia o la reputo ora la prostituzione filmata
che vuol dire?
Perché è di una tante di quelle
cioè lei non ha mai visto quanti anni ha lei scusi?
Oddio, quasi 40.
Quasi, lei a 40 anni non ha mai visto un filmare di vita sua.
Ma sarà capitato, magari per caso, delle
come
scene,
fai?
Qualche
caso,
scena.
Per,
sì, qualche
questo,
scena,
questo assolutamente no. mi è stato anche mandato su WhatsApp.
Dove
però
vive,
non
signora,
ho nessun
no,
desiderio.
Non ha nessun desiderio
di guardarlo.
Di guardare
no,
un
mi basta
filmare.
Mio marito, mi diverto con mio marito.
Bello questo è un bel messaggio.
Con suo marito, ma d'accordo, ma ognuno fa quello che vuole, però nella vita. Ma se invece una coppia si vuole divertire, se una coppia invece si vuole divertire,
si divertisse.
Perché glielo vuole proibire? Perché glielo vuole impedire? Perché lei vuole
sulla
chiudere
pelle
l'arte.
Degli altri
ma
sulla
che sulla pelle degli altri.
Altri
si vede in film
sulla pelle degli altri
tu che di una donna
io ho letto una cosa interessantissima
è un bellissimo
di
messaggio
un...
quello che sta mandando
è bello cioè, il suo messaggio
un messaggio io ho visto un video di un uomo che diceva io fino a due secondi fa mi guardavo dei video porno finché cioè mi guardavo i film porno finché ho saputo che l'attrice che io mi stavo guardando davanti alla quale mi stavo divertendo sì. perché ovviamente non è guarda porno per so che si è suicidata 5 anni fa
vabbè,
e io continuo no perché se tu vai a vedere la maggior parte delle attrici tranne le porno
ma si
star
suicidano,
mega galattiche
i suicidi ci sono in tutti
sì,
i lavori
no,
anche gli, tra gli avvocati
c'è un problema,
la gente si suicida
lì c'è un problema vabbè, che tu fai una cosa a 20 anni a 23 a 25 e poi a 50 non
poi
la puoi
rimane,
nascondere
questo è sicuro devi avere la consapevolezza
e tra
di quello che fai
non è
questo
che
è giusto
abbiamo un corpo diciamo. Noi non è che abbiamo un corpo con cui possiamo fare quello che ci pare noi siamo anche il nostro corpo quindi quello che facciamo col corpo lo facciamo con tutte
ma è una sua libera scelta è una sua libera scelta
non sono
ma anche se non fosse così libera
il 97% delle prostitute
ancora,
non lo fanno
no,
liberamente
sto parlando dell'arbre
parliamo del 3%
momento. Scusi sta uscendo la serie Netflix sulla vita di Rocco Siffredi non bisognerebbe vietarla?
Ha letto. Io ho visto un'intervista di Rocco Siffredi bellissima che diceva che lui è un dipendente da porno
vabbè,
ed è stato malissimo
sesso,
per questo
sesso, sì.
ed è stato malissimo per questo e diceva forse io grazie a Dio ho avuto
vabbè,
una moglie
allora?
E tutto questo è molto importante sulla dipendenza del porno che è una cosa per esempio
sesso,
su cui OnlyFans
diceva di essere dipendente dal sesso
OnlyFans guadagna sui dipendenti da porno infatti quando è spuntato
e qual è
Only
il problema?
Fans,
c'è una delle tante ragazzi, dipendenze che ci può essere
è una
punto.
Dipendenza comportamentale e molto
ma non si possono eliminare i vizi
molto importante non,
si possono non
è che si può dire
importante riconoscere però,
non si possa eliminare
molto importante
vizio.
È che va ed è molto difficile anche da curare perché è una vera e propria dipendenza comportamentale
lei per esempio sto parlando di un'altra cosa adesso lei è contro, anche contro il divorzio?
Beh, come conto il
non può avere dei dubbi su questa cosa qua, il divorzio
penso che a causa del divorzio c'è stato un sacco di sofferenza e anche un sacco di semplificazione.
Molte famiglie si sono liberate di un problema, i bambini sono più felici perché vivono
meglio, dopo il divorzio
non vuole vivere in mezzo a un casino.
Oggi i neuropsichiatri questo è un tema molto delicato che io penso, tra l'altro che io sono
lei ha due figli maschi piccoli, no?
Sì.
Se un giorno dovessero pagare, potrebbe succedere, guardi,
certo.
Se potessero pagare una donna, lei si vergognerebbe?
Mi dispiacerebbe molto per loro e spero che io a oggi
se avessi un figlio maschio lo abbraccerei. Mi dicesse: papà, sono andato a puttana in Austria, welcome.
Lei considera
i bordelli, penso, dei luoghi da chiudere.
Ma io penso la prostituzione uno
stupro a pagamento.
Quindi se
tutti.
Lei mi dice: è contento se Michele va a stuprare a pagamento una donna?
Non è uno stupro, sono state condannate le persone per stupro.
Aspetta, per stupro. Dimmi, cosa vuol dire stupro?
La mancanza di consenso.
Il consenso tu che fai, te lo compri.
Ma non c'entra.
Perché se non ci fossero i soldi, quella donna non verrebbe mai con te.
Fermi tutti, faccio entrare una persona. Vai con la musica. Toes, let the weather go. It's been a long wait in bed. Say what? We blow. Let's go. This is the time to shine. Everything wrong should be right. Girls, you in control. Not the government, not the government. Nothing changes. Siamo in base. Allora, ho qui accanto a me la signora Naima Guidi, giusto? Sì. Naima, vieni qua.
Sì, Naima Guidi.
Lei può ripetere al pubblico della Zanzara chi è? Lei è considerata la nonna di OnlyFans. Ma perché?
Sono la nonna di OnlyFans perché sono una creator su OnlyFans.
Sì, lei quanti anni ha, signora?
Nonnina.
Io ho 54 anni.
54 anni.
Nonnina.
Sì.
Lei che cosa fa su OnlyFans? Fa anche sesso esplicito?
No, i miei contenuti non sono espliciti di
legge
sesso,
Dante.
Sono contenuti hard. Parenzo non inizi perché sa che
legge
sono laureata
Dante.
In lettere.
Sì, no, ho capito, ma su OnlyFans lei non legge Joyce, ad esempio.
Allora,
non legge Joyce, l'Ulisse di Joyce, signora.
Dal presupposto che non tutti i contenuti di OnlyFans sono espliciti, ok? Non ci sono solamente immagini di nudo integrale.
Sì.
La maggior parte delle immagini che ci sono su OnlyFans sono di nudo non integrale.
Vabbè, comunque lei ha deciso insieme alla sua famiglia, con il consenso della sua famiglia, figli e nipoti, ed ex marito, esattamente.
Abbiamo fatto la tavola rotonda come Rear tu, okay,
e alla fine hanno detto sì, puoi andare su OnlyFans. Quanti soldi guadagna lei su OnlyFans, signora?
Ma io ne guadagno tanti, riesco a pagare le bollette, riesco a pagare la luce, riesco a pagare tutto quello che...
Vado dalla nonna.
Assolutamente.
E la nonna è su OnlyFans.
Ecco, io voglio capire dalla signora Ruiu che male c'è, al di là del fatto che la famiglia è d'accordo o no, che male c'è a pagarsi le bollette, a permettersi una vita più agiata, distribuendo foto di nudo.
Ma perché?
Anche
ma
se fosse più hard, non mi interessa. Foto di nudo sull'internet. Vorrei capire qual è il punto. La signora si sente costretta a fare questa cosa?
No, assolutamente no.
Sente una schiava no, di qualcuno?
Che cosa lascia i suoi nipoti?
È un lavoro in autonomia. È un lavoro in libertà. Perché io sono libera di scegliere il lavoro
nipotini?
Che voglio.
Ai nipoti?
Gli lascio tanto, non si preoccupi, Parenzo. Gli lascio veramente tanto.
Signora Ruiu, contesti, prego.
Contesto perché sono contenta se la signora non c'ha l'agenzia, per esempio, perché ci sta questa cosa delle agenzie su OnlyFans.
No, non ha agenzia, lavora da sola.
Quindi sono molto contenta. Non penso che per far pagare le bollette alla signora in questa maniera si possa aumentare l'immagine della nonna
che pubblica le foto porno su OnlyFans. Dai, passiamo alla frutta ormai. La nonna deve fare la nonna, deve giocare con le bamboline, con i bambini, portarli al parco.
Faccio anche quello, Parenzo.
Penso che sia ingiusto dare l'immagine della donna oggettivizzata, e questo è gravissimo, alle persone. Penso che sia ingiusto.
Ma non dà nessuna immagine.
guadagnare sulle fragilità degli altri, cioè dalla dipendenza della pornografia di cui parlavo prima, perché ricordo che OnlyFans ha fatto un picco altissimo sotto Covid, dove sono aumentate tutte le dipendenze comportamentali.
Ma meno male, la gente non c'ha un cazzo da fare, dunque si faceva le pippe davanti
a... Allora che bello che la gente non riesce più a vivere, diventa dei mostri e che non vivono. Ma tu ti rendi conto che la gente non riesce a... I ragazzi oggi non riescono ad avere una relazione vera con le persone e hanno bisogno di andare su OnlyFans.
Signora Naima,
fare quello che
la devo, contraddire però sul fatto delle donne, perché su OnlyFans ci sono anche creator uomini.
La maggior parte sono donne, non ci prendiamo in giro. Ragazzi, la prostituzione, la pornografia e OnlyFans, la maggior parte sono donne. E l'oggettivazione della donna, mo diciamo ci stanno pure tre uomini.
Non è oggettivazione, perché io sono... C'è la libertà sessuale.
Non è oggettivazione?
Io non obbligo. Non sono un oggetto, perché io ho deciso...
Lei si mette in vetrina come si mettono...
Io non mi metto in vetrina. In vetrina ci si mettono Amsterdam, signora. Io non mi metto in vetrina.
È una vetrina virtuale,
lei
la stessa
non vende
cosa.
Le sue, lei non vende le sue foto.
C'è il consenso, voglio... però. Io non vendo, io vendo a chi è consenziente.
Io glielo
non
dico
vado
molto,
a vendere,
dico
non vado a vendere
serena.
Al mercato. Non vado
io
al
non
mercato.
Penso, io non penso Calma. E non voglio giudicare lei come persona, perché okay. Io sono, diceva prima, super, io penso che l'altra è una persona degna di rispetto, sempre di fronte alle quali io non posso, mi devo però... levare le gambe. Però OnlyFans è una cosa che aiuta l'oggettivazione della persona, vabbè, che guadagnano le creator sulla pornografia, sulla dipendenza da pornografia, e io spero che venga chiuso.
Allora, non è solamente pornografia.
Ma perché vuole togliere, scusi, perché non vuole togliere i soldi? No, guarda, un attimo solo, signora Milf. Io voglio capire una cosa, perché lei vuole togliere il pane dalla bocca a questa ragazza? Questa ragazza, insomma, adesso
questa
c'ha
ragazza
50 anni.
La possibilità
c'ha 50
di trovare
anni.
Il lavoro in altre maniere, ma no, non vuol dire niente, ma perché devo togliere. Se guardi, questo pane viene guadagnato sulle fragilità delle persone,
ma
io
ma
dico
che vuol
non
dire?
Vale la pena.
Ma che vuol dire?
Se OnlyFans hanno detto di chiuderlo nel 2020 perché c'era sotto tutto uno sfruttamento di prostituzione, lei molto probabilmente non sarà tra gli sfruttati della prostituzione, ma la sua esistenza aiuta lo sfruttamento della prostituzione. Io questo lo trovo indegno.
Immorale.
Ma non è il primo, non è la prima piattaforma, comunque. Prima c'era Fancentro, prima di questo
vabbè.
Qua. Comunque, sono a dire un'altra cosa. Cioè,
tutte le piattaforme.
Si chiama OnlyFan, non diciamo che è tutta pornografia, ok? Le spiego perché. Perché è solamente per i fan più stretti. Io ho più di 1 milione di follower con tutti i miei social. Mi chiedono tanti di parlare con loro, un'amicizia virtuale.
Esatto.
Non c'è solamente sesso. Poi magari vogliono vedere le mie tette, ma non è solo
poi magari
sì, ma non
perché
è solo quello,
è venuta chiusa,
ma perché lei al mare non si mette in topless, eh?
No,
se va
topless,
capocotta,
no, assolutamente
se va
no,
capocotta,
tra l'altro è molto,
signora,
pericoloso, no,
vede
no,
più
no.
Contenuti espliciti di quelli che ci sono nel mio OnlyFan,
cioè,
quindi
ma...
non credo che sia pornografia.
Scusami,
tutta
Luciani,
pornografia
che mi porta, okay?
mi porta
l'unica che non fa vedere niente, che parla con le persone su OnlyFan,
no, lei parla,
che assolutamente
fa vedere
niente,
fa vedere,
innocente,
fa vedere e parla
di Monza.
Le segnala. Però, signora,
no,
Rubio,
la Monaca, no, sono andata a scuola dalle suore,
da
però
di Monza, ho
capito?
Detto.
Sono
le segnalo, riferimento, ha detto che aveva studiato, ha fatto riferimento letterario.
Le segnalo, le segnalo che ci sono molte persone che su OnlyFans pagano per parlare con altra gente, per parlare. Okay. Poi certo, c'è sesso certamente,
c'era
far vedere.
C'era una ragazza che mi raccontava l'altro giorno che su OnlyFans lei faceva la fidanzata finta agli adolescenti, che gli manda il buongiorno, la buonanotte.
E qual è il problema?
Ma questo non è guadagnare sulla frigidità delle persone.
Allora,
ragazzi,
io
scusate,
guadagno.
Ma qual è il problema? Un problema proprio di dove stiamo andando a finire.
Non
è il problema mio. È che ho dei figli a cui non voglio restituire a un'immagine della donna che possono fare quello che
ma
gli pare.
Ma lei è un
ayatollah,
come diceva prima Parenzo, che è andato a pisciare.
Parte,
lei è un ayatollah, lei
no,
è,
ma
lei
guarda,
è mezza,
ma sono fiera.
Lei vorrebbe proibire.
Se questo significa
proibire.
Diminuire la tratta della schiava, se questo
ma
significa.
Ma non c'è nessuna tratta su OnlyFans, non c'è alcuna
diversa
tratta.
Diversa da quella che OnlyFans dà, sì, sono.
Ma l'immagine della donna è diversa, non tutte sono su OnlyFans, alcune sono su OnlyFans, e per fortuna che c'è la libertà di farlo.
Certo, perché almeno voi uomini potete fare quello che vi pare, potete
certo,
pensare quello che
ma possiamo anche, ma no, non gli uomini che possiamo fare, scusi,
sono
però non è questione che gli uomini non sono gli uomini che possiamo fare quello che vogliono, cioè non è il punto di voler fare quello che uno vuole, c'è questa
su
possibilità
con su OnlyFans e con la prostituzione gli uomini si comprano il consenso, io questo
non è che
trovo...
ci compriamo il consenso,
certo,
compriamo...
che te lo compri il consenso,
sì, ma c'è un don't des,
non c'è
profizione, fermi tutti, fermi, devo chiudere, grazie, fermi tutti. Chiudere con un ascoltatore questo blocco, con Pietro da Palermo. Vai Pietro, dimmi.
Ciao Cruciani, Pietro sono da Palermo. Io sono un percettore di reddito di cittadinanza. Allora, volevo dire che ho trovato. No, siccome rompi il cazzo a tutti quelli percettori, ti volevo dire che abbiamo trovato lavoro. Diciamo, io ho trovato lavoro. Non mi sto sul divano.
È andato su OnlyFans, che ha fatto? È andato su OnlyFans anche
cazzo,
lei?
Che cazzo ce l'ho? Non ci devo andare a fare, non ho bisogno, ci puoi andare tu su questi posti, no. Non abbiamo bisogno.
Questi porci?
Se tu ti piacciono queste cose, sono cazzi tuoi, a me non mi interessa. Ti devo dire,
perché li chiami porci? Non ho capito.
Ma perché che cazzo devi fare? Ti guardi queste cose, paghi le persone per scopare? Ma che cazzo dici? Ma stai scherzando?
A parte che non è così, diciamo, al limite virtualmente. Ma comunque non hai trovato lavoro.
Sei Pietro Salamone. Bravo,
Pietro Salamone. Cioè, Pietro, hai trovato lavoro.
Alle mie condizioni, questo ti volevo dire.
Benissimo,
cioè,
ma che vuoi da me? Che vuoi da me? Va benissimo. E allora qual è il punto?
Ti voglio fare sapere che invece di rompere il cazzo ai percettori, perché non dici che le aziende invece di assumere per 24 mesi non pagano tasse?
Sono contento per te, dire che i percettori non vogliono lavorare.
Questo
molti non vogliono lavorare. Ma scusa un attimo, Pietro, non tutti, naturalmente, alcuni non vogliono lavorare. Scusa un attimo, Pietro,
quando parli su Rete 4
hai trovato lavoro e adesso vieni qui a rompere le scatole, pieno di rabbia.
No, non con rabbia.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara. I wouldn't stop moving if I could stop moving. Look out!
Luciani, di meschine in mondo ce n'è tanti, ma meschini come te sono veramente rari.
Anni di lotta contro i disturbi del sonno sono arrivato alle benzodiazepine e arrivo tra un passo dal metadone per riuscire ad addormentarmi. Con la cannabis light sono riuscito, dopo 25 anni che non mi fumavo più un cannone, a prender sonno come un bebè, a dormire, a riprendere il mio ciclo di vita naturale. Non la toccate, non fa male, sei lucidissimo. Ovviamente me la faccio sul divano prima di andare a letto, non è che sono in giro così, ma sei lucido. Vietate il vino, vietate l'alcol, teste di cazzo. Perché non vietate l'alcol, teste di cazzo? Non toccate la cannabis light, veramente. Ci dormo, altrimenti che c'è? Me la fumo prima della dogana, mi mando a fare in culo e vado a letto lo stesso. Non fate minchiate, non toccate l'erba light, grazie.
Ma nessuno toccherà l'erba light, guarda. No, nessuno toccherà l'erba. Ho parlato con gente della destra, le destre.
Hai parlato con i tuoi Dante Causa,
No, non c'è nessun Dante Causa, ti porto in tribunale se insisti, è la seconda volta che
con
già parli di Dante Causa.
Con i tuoi amichetti, amichetti delle destre.
Ma non rompere i coglioni. Ho parlato e ti posso dire che quel progetto di legge non passerà.
Quindi
mai.
Era semplicemente
non
una strozzata. Era una strozzata,
sì, ma io l'ho detto fin dall'inizio.
A fini elettorali.
Certo, una cazzata.
Lì così.
Una cazzata pazzesca. Cruciani. Una puttanata.
Allora, Cruciani, FDI sarebbe Fratelli d'Italia.
No,
Cruciani, due punti, e l'agenzia.
Ma
FDI, quel progetto di legge
ma
è una cazzata.
Ma cosa c'entra FDI?
Cruciani,
perché
FDI.
Tra parentesi FDI. Tra,
come si fa delle agenzie FDI, Fratelli d'Italia? Oppure se vuoi FI, che non è Firenze ma è Forza Italia.
No.
Oppure se vuoi possiamo mettere Cruciani e Lega. Due punti.
Antonio da Brescia, dimmi.
Io penso che i parenti dei naufraghi di Crotone sono venuti a piangere i loro morti, i loro cari familiari morti, ma piangono soprattutto i soldi che avevano prestato per arrivare in Europa, soldi che non li vedranno mai più.
Ma non diciamo
cazzate,
dai.
Lei e poi la voce è terribile, perché non è uno
che
è la voce di una di quella cosiddetta di quella schifosa borghesia italiana, chiamiamola così.
Ma perché borghesia italiana? Che
schifosa. Bravo.
Che mestiere fai, Antonio?
Io.
Sì,
lavoro
tu,
in una fabbrica d'armi.
Sì, ottimo.
Lavora questa è la classe, ecco appunto,
un esempio di armi, sì.
Beh, è quella classe media frustrata.
Questa cosa mi fa emozionare.
È quella classe media schifosa e frustrata che ha bisogno di riversare le sue nefandezze, le sue, la sua monotonia di una vita disgraziata, di una vita vissuta nella mediocrità.
Ma che ne sai tu?
Dalla voce si capisce.
Puoi stare là in Prade la Valle, te, dai, è l'unico posto che puoi stare, non alla Zanzara. In Prade la Valle stai bene.
Prade la Valle è meraviglioso, a Padova, in pieno centro. Cioè,
però,
io abito là vicino.
Però a un certo punto, scusate, ha detto una cosa fondamentale. Che lavora innanzitutto, la prima cosa che hai detto è vergognosa, dai, non credo che i parenti dei migranti piangono per i figli, non per i soldi, piangono per i figli, per le madri morte, per le persone morte.
Ma questi sono i parenti che mandano i soldi ai loro familiari per farli venire qua in Italia.
Moriranno per la morte, amico mio, non muoiono per i soldi persi, perché dovrebbero morire? E poi comunque sei nel loro cervello, tu
no,
che ne sai?
Io
tu?
Dico che la gente qua che ha spedito i soldi non li rivede più, quei soldi.
Sì.
Voleva avere i parenti vivi, avrebbe preferito avere i parenti vivi. Scemo che non sei altro.
Comunque Antonio, posso dirti una cosa? Mi fa emozionare che lavori, che tu progetti le armi. Che tipo di armi progetti?
Armi da tiro.
Armi da tiro.
Pensa che vita che
armi
ha.
Tipo, dimmi un po' un progetto che hai fatto di un'arma, un fucile, un Kalashnikov, un simil Kalashnikov, fucili. Un progettista di fucili.
Un fucile cos'è?
No,
è
perché
una persona triste.
Ma io sono un fan, allora, io sono
questa
un fan.
Povera, questa classe media annoiata.
Vabbè, ciao Antonio, ciao. Valeria da Salerno.
Buonasera. Dimmi. Io sono Valeria, ho 33 anni e secondo molti italiani sono un'assassina perché nel 2021 ho praticato l'aborto.
Vabbè, non sei da sola, diciamo.
Molto
no?
bene.
Cioè, c'è stato un certo numero di aborti nel 2021, penso, no? Qualche migliaio di persone. Adesso non ho i dati sotto mano, ma insomma, credo che qualche migliaio di persone, qualche migliaio di donne abbiano praticato l'aborto nel 2021. Io dico per fortuna, meno male.
Assolutamente per fortuna.
Ma cosa mi vuoi dire a 2 anni di distanza, praticamente? Non so quanto.
Novembre 2021, vorrei più che altro chiedere alle persone che ci definiscono in questo modo se hanno mai parlato con una donna dopo l'aborto.
In questo modo che cosa? Antiabortisti dici? Antiabortisti
Sì, vorrei sapere se gli antiabortisti sono mai preoccupati di domandare ad una donna come è stata dopo.
Ma sì, ma certamente, amica mia, io sono sicuro che tu sei stata malissimo. Certamente l'aborto è una cosa
dolorosa,
un trauma, è un dolore assoluto, oltre che per motivi psicologici, anche fisicamente, non è una prova da sottovalutare, assolutamente.
Sì, dunque, anche perché io l'ho praticato a 21 settimane e 6 giorni, quindi proprio nell'ultimo momento.
Ma come mai sei arrivata fino alla fine?
Perché io in data 4 novembre, quindi veramente 10 giorni prima di praticare l'aborto, ho scoperto che mio figlio aveva delle malformazioni. E attenzione, non erano malformazioni non compatibili con la vita, cioè mio figlio avrebbe potuto tranquillamente
vivere. Però hai preferito, malformazioni, preferito non metterlo al mondo?
Sì.
Che malformazioni erano, se posso?
Allora, praticamente aveva la tetralogia di Fallot, che è una patologia che colpisce il cuore. Si trovava perfettamente al centro della cassa toracica e poi non aveva tutta una serie di cose che sarebbero dovute poi essere.
Che tipo di vita poteva passare? Non ho capito.
Orribile.
Che tipo di vita sarebbe
una
stata?
Una vita orribile, sarebbe dovuto nascere e essere operato immediatamente, avrebbe dovuto fare una vita di controlli. Poi aveva anche tutta un'altra serie di problematiche, tra le altre cose. Che però comunque
tu hai preferito abortire e perdere questo bambino piuttosto che farlo nascere con questo tipo di malformazione.
Forte,
diciamo.
Ma
assolutamente.
Vabbè, Valeria, ti ringrazio.
Sì.
Ciao.
Grazie,
a presto, ciao.
Buonasera.
Allora, accanto a noi qui in questo folle.
Farà discutere questa cosa che ha detto questa signora. Farà molto discutere.
Sì, certo, assolutamente.
Farà incazzare molti, ma secondo me ha fatto benissimo. Perché
lui ha fatto bene perché ha deciso da sola. A me tutto quello che uno decide nei termini di legge va benissimo.
Ha deciso per sé.
Allora, abbiamo qui in studio un signore che ho elevato già a nuovo editorialista della Zanzara.
Sì.
Parenzo fa finta di non conoscerlo perché è entrato da poco. Non sa chi è.
Non ho idea.
Benissimo. L'ultima volta che è venuto alla Zanzara ha detto le seguenti cose. Vai, regia, vai.
No, io penso semplicemente che questa storia del fascismo in realtà la vedano soltanto certi intellettuali agiati in certi circoli, diciamo.
Ma scusi, ma non c'è nessuno
fammi sentire, vai.
Lo so che Parenzo, diciamo, su questo ci regge una carriera.
Sì,
però
molto
quello
bene.
Che vorrei dire,
ma vaffanculo.
Ancora.
Questi intellettuali agiati di pseudo-sinistra, di sedicente sinistra, che non hanno più uno straccio di contenuto da esprimere,
sì,
utilizzano questa leva dell'arrivo del fascismo per darsi un senso.
Ancora
generalmente questo circolo di intellettuali agiati li potete vedere la sera tra le 20 e le 20 e 30 sulla 7, li trovate dalla Gruber, oppure trovate qualche attore da Formigli che, diciamo, ci fa un copione su sta storia dell'arrivo del fascismo.
Savino Bazzano, buonasera
a tutti,
eccoci qua, applausi per favore.
Salvino.
Ma perché Salvino?
Come Salvino, questa idea degli intellettuali che fanno, che è una visione totalmente distorta.
Scusi, signor Bazzano, allora lei dopo la manifestazione Salvino, che c'è stata sabato a Firenze, la grande manifestazione antifascista, quattro gatti,
40.000 persone.
Che non rappresentano l'Italia, 40.000.
Porta
l'Italia. Lei conferma quello che ha detto? Agitare il fascismo oggi è una buffonata, una stronzata, me lo dica chiaramente.
Assolutamente sì, ne sono ancora più convinto, anzi il mio impegno aumenta, perché francamente ci sono 40.000 persone da aiutare, perché sono state portate in piazza senza fondamentalmente una ragione.
Cioè, 40.000 smandati,
guardi Parenzo, qui ci sono.
Ma come
intanto
si permette di dire
d'aiutare? Tanto ormai siamo in confidenza,
culo,
quindi diamoci
nessuna confidenza.
No, aspetta, calma, gli voglio riportare l'ordine. Allora, signor Balzano, intanto è un saggista.
Intanto
è un saggista.
Mettermi qui la carne appena cotta, e poi non fare sì che io la sbrani, perché se mi porti questi personaggi,
lui sta dicendo che le 40.000 persone portate a Firenze dagli organizzatori, dalla grande clac antifascista, Schlein, i sindacati soprattutto, sono da aiutare.
Esattamente.
Sono da aiutare, perché è una cosa molto pesante questa.
Ma sono da aiutare perché noi stiamo costruendo ad hoc uno spauracchio per mobilità le persone, che è lo spauracchio del ritorno del fascismo, che non sta tornando nessun fascismo, mobilitare attorno ad una qualche idea, un qualche contenuto le persone, visto che di idee e contenuti l'opposizione non ne ha nemmeno l'ombra. Poi questo è il problema, e fa ridere l'idea di un sindacato che per 15 anni si è fatto fregare da sotto il naso ogni possibile diritto, miagolando timidamente una qualche protesta, e oggi in massa scende in piazza per combattere contro il fascismo. Io lo trovo davvero incredibile. Ma anche questa cosa
però le persone da aiutare,
ma come si permette?
Cioè, lei dice che le persone sono state portate lì e in realtà non sanno di che cazzo stanno parlando.
Ma fondamentalmente le hanno convinte di un pericolo incombente, di un pericolo imminente, addirittura
ragione,
il ritorno del fascismo,
le come degli idioti, persone che sono scese in piazza in solidarietà ai ragazzi del liceo che sono stati pestati da alcuni militanti di un partito afferente ad un partito governativo, le cui a sigla FDI.
Ascolti Parenzo, se qualche maledetto pensa di poter imporre le proprie idee con la violenza, questo maledetto va punito severamente ai sensi delle regole che il codice già prevede.
Esatto.
Ma costruire su
politica,
questo, l'idea che sta tornando il fascismo,
di che partito
è semplicemente
questi?
Ridicolo.
Di
nessun
questi?
Partito, è irrilevante.
In
ogni partito può esserci uno stronzo.
E lei
questo
qui,
è il punto.
E lei qui commette un errore, perché se i giovani del PD avessero fatto una cosa analoga, lei giustamente avrebbe detto:
senti,
i giovani del PD.
A parte il fatto che è stato anche recentemente dimostrato che le aggressioni
che i giovani
le
del
subiscano
PD
anche gente di altri orientamenti politici.
Non è mai accaduto.
Però, scusate,
che i giovani del PD abbiano
aggredito
qualcuno.
Questo è fondamentale. A me sembra che abbia detto una parola chiara all'inizio il professor Balzano. Io adesso lo voglio chiamare
esageriamo.
Così. Il professor Balzano, il saggista Balzano, nuovo editorialista della Zanzara.
Ma
io
poi Balzano, cosa fa
così
nella vita? Balzano?
Quelle persone, fa che cazzo che fa? Che fa nella vita?
Io sono sindacalista, scrivo.
È anche di sinistra.
Ma che di sinistra?
Non è certamente di destra.
Quale sindacalista?
Ti dice però che le persone portate lì sono da aiutare.
C'è stato un lavaggio. Dove scrive Balzano?
C'è stato un lavaggio del cervello nei confronti di quelle persone. Che l'antifascismo oggi è una cosa ridicola, che non interessa la gente.
Pazzesco.
I giovani che stanno su TikTok, secondo te, o che stanno su Instagram, si interessano del fascismo?
Ma sì, magari anche lì si parla.
Ma
ovviamente.
Diciamo,
guardi, intanto non provi a sminuirmi, perché io sono stato ospite anche dei salotti che frequenta lei.
Ma io non
sono stato ospite anche alla 7, quindi voglio dire, ho detto la mia anche in quelle circostanze, quindi non provi a sminuirmi.
No, ma il punto
lei
è questo.
Molto offensivo, perché quando lei parla di questi 40.000 come fossero dei disperati, lei è assolutamente offensivo.
Gente che sventola la bandiera dell'antifascismo. Comunque io la ringrazio, perché lei mi ha dato una definizione fondamentale: persone da aiutare. E dico solo questo: persone da aiutare. Grazie Balzano, grazie.
Grazie
fermi
a voi.
Tutti.
Balzac.
La Zanzara.
Se c'è una cosa che mi dà più fastidio di Parenzo, che fa il saputello con un diploma del cazzo, parla di diritto, parla di tutto, parla di tutte le scienze senza averne nessuna competenza. La cosa che ancora mi dà più fastidio è Parenzo che nega il suo essere afferente al centro-sinistra, che va a criticare sempre gli altri, a Giordana, Porro. Ma quelli sono di destra, non sono imparziali. Io invece sono un cronista indipendente, imparziale. Ma va fangolo, pare, ma che cazzo dici? Che tu ogni volta sei pronto a leccare il culo alla sinistra, qualsiasi cosa facciano, senza alcun problema, senza alcuna dignità e alcuna vergogna? Ma che cazzo dici? Sono un cronista imparziale. Tu sei un pagliaccio, sei un pagliaccio per giunta di parte, venduto, prostrato proprio, col culo aperto alla sinistra. Quindi non dire puttanate, sei solo un povero pagliaccio venduto.
Mi permetto solo di sottolineare, al di là dei contenuti di questa telefonata,
l'editoriale del calabrese,
che è stata già presa, mandata all'avvocato, e già stanno aprendo già un fascicolo. Il procuratore generale, il procuratore generale ha già aperto un fascicolo
di Roma, in questo caso.
No, di Bergamo, quello stesso che indaga sul Covid, ha aperto un fascicolo anche su questo. Ma uno che dice a Giordano, a Del Debbio, non è un moto a luogo, c'è uno che non sa parlare italiano. Tu insulti a Giordano, ma perché dice a Giordano?
Ma perché, perché
a Giordano?
Calabrese ha un accento calabrese, poi un modo di parlare calabrese.
Non si dice tu insulti a qualcuno?
Ma sì, dai, no? Ma è un modo di dire, dai. Romeo, Romeo da Roma, se, se non sbaglio, Romeo. Dimmi, Romeo.
Pronto?
Dimmi. Sì, Romeo, dimmi.
Buonasera. Senti, dimmi, una Romeo. Domanda per la mia curiosità, o per un amico, ma come mai con questo terremoto si parla solo della Turchia, di 40.000 morti, e della... Siria non si parla quasi per niente.
Non lo so, Romeo, non è vero. A parte che non si parla manco del terremoto in Turchia, cioè, peraltro. Comunque, dimmi cosa c'è.
Parla più, poi, infatti, poi... purtroppo. Sì.
No, è un'altra domanda. Come mai questo governo di cacao porta extracomunitari da qualsiasi parte, dall'Africa, a venire illegalmente? Invece voi, i vostri pigroni, li date reddito di cittadinanza, eh?
No, no, non capisco, diciamo, il...
neanche per 300 chilometri di casa.
Cioè, non dice, capisco il, se, non c'è un nesso. Noi facciamo venire gli extracomunitari, esatto, diciamo da lontano, e però poi la gente qui non si
pigroni locali,
i nostri non si muovono.
Come mai noi ci partiamo da qualsiasi paese, da migliaia di chilometri, e troviamo a arrangiarci, e voi
Ma che cosa vuoi dire? Scusami, Romeo, tu sei di origine romena, o sbaglio?
Sì, sono di...
E cosa fai
italiano.
Il mestiere? Sei camionista, che fai?
Sono l'autista, mo.
Fai l'autista,
molto bene.
Vabbè, vai a fare in culo.
Grazie,
ciao.
Per il lavoro che fai.
Ciao. Ciao. Allora, altro giro, altra corsa, caro David, qui accanto a me.
Non finiscono
accanto
mai.
Accanto a me, accanto a me.
Come
devo
in
dire,
Pac-Man, i mostri non finiscono mai.
No,
i Pac-Man,
c'è
Trasmini degli
c'entra
anni 80.
Non c'entra niente. E accanto a me il grande ritorno di Shinsekai. Buonasera, signor Shinsekai.
Buonasera a tutti.
Che in realtà tu dici... non si chiama, non farmi incazzare subito, in realtà non si chiama Shinsekai.
Sì, sì.
Ma ha un nome e un cognome registrato alla
Se lui non vuole essere chiamato col suo nome e cognome, ho capito,
io,
così.
Io me ne sbatto, ma quello è... ha un nome e un cognome,
ma tu chiamalo Shinsekai, che ti frega.
No, io
è come quando ci sono uomini e donne, se uno si vuole far chiamare questo, tu sei d'accordo, però
sì,
con l'ideologia cosiddetta gender.
Ricordiamo,
e lui invece Shinsekai, che vuole essere chiamato Shinsekai, lascialo chiamare Shinsekai. Io voglio essere, se tu vai domani, vai da Cairo per esempio, e dici io voglio essere chiamato Isaia, il profeta Isaia,
e lui giustamente mi dice guarda dottor Parenzo, qui c'è il contatto, c'è scritto David Parenzo.
Sì, ma io voglio essere chiamato il profeta Isaia.
Io credo che se dicessi una cosa simile, lui avrebbe tutto il diritto di cacciarmi a date nel sedere dalla sua studio della Cairo Communication, tutto il diritto, lo dico già oggi, se un domani dovesse accadere,
tu dici, voglio essere chiamato nelle sovrimpressioni, no,
Isaia.
Profeta Isaia,
profeta Isaia,
profeta Isaia.
Guardi, dice non abbiamo lei si chiama David Parenzo, ma profeta Isaia no.
Vabbè, non c'è problema, autorizzo David a chiamarmi anche da anche Gabriele, no?
Ok, lo autorizzi, no? Autorizzo a chiamarlo Gabriele. Allora, signor Gabriele Ceracchini, noi stiamo seguendo, abbiamo seguito passo dopo passo.
Mi dispiace tantissimo a me per la sua famiglia, comunque io sono tanto dispiaciuto. Io ogni volta che lo vedo sono proprio dispiaciuto.
Perché sei dispiaciuto?
Perché sono dispiaciuto, perché avere un figlio che si fa chiamare Scienze Gaia a me mi dà un dolore enorme proprio.
Avere a che fare con un diverso è tanto
imbarazzante. No, ma che diverso? A me la diversità piace da morire, ma l'idea che mio figlio venga da me, me l'abbiamo detto tante volte, ma ogni volta che io la vedo e che Cruciani mi materializza qua questa cosa davanti, se mio figlio Nathan, ad esempio, uno sì, dei più Nathan, il mio primo sì, maschio, sì, mi dicesse papà mi chiami Scienze Bubù e io ho fondato uno stato.
Mi chiami Bubù.
E quando ti dirà che vuole entrare nella nostra comunità?
No.
Come ti porrai?
No. Perché no? Potrebbe essere. Papà, voglio aderire al culto del nuovo mondo.
E io gli dico no, vota Lega piuttosto. Vota Lega. C'entra.
Una cosa è politica e l'altra è la religione.
Però scusi, il culto del nuovo mondo a che punto è? Perché io so una cosa fondamentale.
Nessun punto. Nessun culto e nessun mondo.
No, esiste.
No.
Scusi, il culto del nuovo mondo a che punto esce? Io so una cosa clamorosa.
Morto. Ma perché lo intervisti come se preparassi una cosa con il premio Nobel per la fisica a Parisi? Hai tutte le domande.
Esponente di un movimento religioso, mi sembra giusto dare spazio.
Sì, ma tu vuoi fare un nuovo stato praticamente. Cioè,
ma no, vogliamo fare un nuovo culto religioso e le confessioni religiose sono autonome da Costituzione, articolo 8.
E dunque tu vuoi alla fine non pagare più le tasse? Sostanzialmente.
Ma non è solo quello, si tratta, avendo noi dei valori diversi e una diversa visione del mondo, abbiamo il diritto costituzionalmente riconosciuto di creare la nostra organizzazione sociale intorno ai nostri valori.
Ma
non è soltanto una questione di tasse, sono tante le cose che
sì, però
vanno.
Voi volete un'autonomia totale con i vostri passaporti, carte di identità, polizia pure. Avete scelto già la polizia.
Abbiamo idea di avere un domani, quando saremo più sviluppati, anche un corpo di difesa, delle guardie del corpo.
Ma chi vi attacca voi? Che cazzo è? Mica Asterix.
Per garantire la sicurezza, la nostra protezione.
Ma la sicurezza
protezione.
Mentale dovete garantire.
Però scusa Scienze Gaia, abbi pazienza, cioè, tu hai detto dei templari volete. Cioè, volete
sì, questo è il nome che abbiamo dato a questo futuro corpo di difesa che noi avremo quando saremo ovviamente più sviluppati di
oggi. Ma che cosa volete fare con lo Stato italiano? Cioè, a un certo punto questa cosa andrà risolta. Cioè, volete fare una trattativa?
Lo dice la Costituzione.
Cioè, non lo dice
siccome
la Costituzione.
Non
ragazzi,
articolo 8,
i padri
leggetelo.
Nobili della Costituzione mai avrebbero immaginato. Che questi articoli un domani sarebbero stati impugnati da delle teste di cazzo internazionali come voi che dicono che vogliono fondare un culto. Mai avrebbero immaginato.
Ma tu sei anticostituzionale.
Nessuno di questi.
Che cosa volete fare con lo Stato? Fare una trattativa in pratica. La trattativa Stato culto del nuovo mondo.
Essendo noi nel diritto di essere autonomi. Sì. Sì. Dobbiamo andare a circoscrivere questo nostro diritto entrando in trattativa con lo Stato e definendo dove inizia la nostra libertà e dove finisce.
Ma secondo te la Meloni ha tempo di sedere adesso con tutti i problemi che ci sono oggettivamente? Povera donna, io le voglio anche
sarà
ormai, voglio
qualcuno per conto della Meloni che potrà fare.
Il dottor Piantedosi, chi è che si mette al tavolo a trattare?
Sì, pure il ministro degli interni o qualcun altro.
Sta bene chiunque, anche uno share, basta che diano.
A voi serve il ministro della salute, ve lo dico io, l'unica persona che può trattare con voi è il ministro.
Dunque, lei si immagina prima o poi questa trattativa con lo Stato in cui voi vi mettete davanti in un tavolo, seduti a un tavolo, in cui dite noi vogliamo fare il nuovo culto, con una sede, con un corpo diplomatico, con una...
No, noi il culto l'abbiamo già fatto ed è tutelato dalla Costituzione. Sì. Poi quando siamo rilevanti...
È tutelato. Non è che il culto del nuovo mondo è già tutelato dalla Costituzione.
Ma che scherzi? È in automatico, i nuovi movimenti religiosi sono tutelati di base.
Ma troppo, chiunque lo potrebbe fare.
Ma certo, chiunque lo può fare.
Cioè,
ma
domani
la libertà
fondo
di fede
il culto di Cruciani.
Garantita.
Scusa, se io domani fondo il culto di Crucianesimo.
Ma non hai visto che Grillo ha fondato un suo culto? Non l'hai
ho capito, ma non vuole fare la trattativa con lo Stato per avere la carta
quello
di
che vuole
per
fare
il passaporto.
Non lo so, noi lo vogliamo fare seriamente, quindi vogliamo andare a definire la nostra autonomia e deve essere una cosa riconosciuta dallo Stato.
Ma chi è il capo di questo culto? Chi è il santone?
Lei
si è autonominato.
Ma io sono colui che ha proposto questo percorso.
Ma colui chi che ha proposto?
E poi un certo numero di individui lo può percorrere
con me. Io voglio sapere, adesso basta scherzi, nomi e cognomi di questi individui.
Perché comincia a capire che
nomi
la cosa...
e cognomi degli individui, perché se questi hanno ancora il diritto di voto diventa un problema.
Ma no, sei anticostituzionale, sei antilibertario.
No, ma chi ha votato? Allora,
cioè, tu sei contro la libertà di fede.
L'ultima volta che hai votato, Scienze Gaia, perché hai votato?
Io ho votato decenni fa e votai nella mia ingenuità il Movimento 5 Stelle quando si parlava di uscire dall'euro, si parlava di tante certo. cose di no ai vaccini, per esempio, e poi invece...
culto, perché il nuovo culto nasce soprattutto per dire no a che cosa?
Nasce per tante ragioni, una delle quali è avere, diciamo, autonomia anche nella gestione del nostro corpo,
cioè
la sacralità del nostro corpo,
non subire
imposizioni sanitarie di nessuna natura.
C'è bisogno di fare un movimento religioso.
No, c'è bisogno, perché ci hanno chiuso dentro casa, messo le mascherine, costretti ai tamponi,
al di là di questo,
impedito
suoi,
di lavorare,
lei ha fratelli, gli
preteso
ho già chiesto
una carta verde,
ma lei ha fratelli,
questo
sorelle?
Non può succedere.
Lei ha fratelli e sorelle?
Io ho una sorella, certo.
Ecco, sua sorella come ha preso tutto questo quando lei è andata lì? Ha detto: io sono il nuovo capo di questo movimento religioso.
No, lei è rimasta perplessa, perché
no, lei è rimasta perplessa,
è un'iniziativa fraintendibile, ma sa che lo facciamo,
dico io, è andata in bagno,
sa che lo facciamo a fin di bene e seriamente, e prima o poi ne prenderai atto anche tu e tutti i tuoi figli, che magari si interesseranno.
Come si chiama questo culto?
Culto del nuovo mondo, così, anche culto... neomondismo.
Certo,
sono avete coloro
già,
i quali
ma avete già fatte le carte
vogliono
identità,
un nuovo mondo,
le carte d'identità, i passaporti avete
sì,
già fatte.
Abbiamo i nostri documenti,
ma non
fanno
nulla, come quelli del Monopoli.
Per adesso non sono riconosciuti, ma quando saremo rilevanti sul territorio saremo parificati giuridicamente a tutti gli altri culti esistenti, e ci bastano 500 fedeli su Roma, cosa che appena aprirò il locale che stiamo per aprire nel giro di 2 mesi.
Per aprire questo locale,
vabbè, 2 soldi li mettiamo da parte.
Quando vuole trattare, sostanzialmente
serve,
vuole trattare con gli schiavisti, quelli che lei chiama schiavisti. Cioè.
Voglio trattare con coloro i quali rappresentano un sistema,
cioè quelli che ti hanno, che sin dalla nascita,
giuridica occulta, certo.
Cioè che sin dalla nascita ti hanno imposto di essere cittadino
sì,
italiano.
Che ci hanno imposto in un preteso contratto sociale che non è un contratto, perché non c'è nessun consenso.
Cioè,
quindi
tu
è un'imposizione.
Sei nato con l'imposizione,
sì.
Con un'imposizione. Cioè,
sei marchiato a fuoco come un capo di bestiame.
Cioè, come un capo di bestiame. Tu sei stato marchiato a fuoco,
sì,
perché sei nato.
Sì.
A Padova,
sì,
e
sì.
Sei stato massacrato a fuoco.
E c'è un debito,
sì.
C'è un debito per questo sulla tua testa.
Del ma quale debito?
Il
non
debito pubblico
debito.
Che ricade
ma
anche su
certo,
di te.
Ma non c'entra niente.
Poi tu sei un privilegiato, guadagni tanti soldi, non
no,
te ne rendi conto.
Ma
puoi provare a chiamare
gente che non arriva a fine mese anche per questo.
Prova a chiamare Celotto. Prova a chiamare Celotto.
Il numero sì, potrebbe chiamarsi al volo il professor Celotto, se effettivamente grande costituzionalista.
Ma chiamate chi ve pare, non c'è problema.
Capito, scusa, però è possibile affrancarsi da questa roba? È possibile affrancarsi dallo Stato italiano? Questa è la domanda.
È possibile avere autonomia?
No, affrancarsi
all'interno di un movimento religioso, lo dice la Costituzione.
Ma ho capito, ma lo farebbero tutti però.
No, non è che lo farebbero tutti.
Bisogna
avere una vera spinta spirituale verso un qualcosa di nuovo.
No,
noi
bisogna
ce l'abbiamo.
Avere qualcosa che o uno è caduto dal seggiolone quando era bambino o ha preso una botta.
Scusi,
in testa.
Per lei le tasse sono una truffa?
Certo, sono una truffa perché intanto lo Stato potrebbe produrre il denaro di cui ha bisogno, invece che mettere le mani in tasca e toglierci quei 4 soldi che abbiamo,
cioè battere
se avesse una sovranità monetaria, ovviamente
come
se,
il Monopoli.
Se al
scusi,
tempo
però,
stesso
lei non è un economista,
facesse piena occupazione, se facesse piena occupazione, cosa che potrebbe con la sovranità monetaria, non ci sarebbe neanche inflazione.
Ma non può regalare i soldi come al Monopoli quando uno passa dal via e
aspetta, fammi finire,
euro.
Fammi
non
finire.
Funziona così.
Perché anche una truffa? Perché non ci sono servizi, noi paghiamo uno sproposito di tasse per avere cose.
Cioè le tasse sono una truffa.
Ti sto spiegando perché, cioè perché il 90% di quello che tu paghi o giù di lì viene impiegato per il pagamento degli interessi del debito pubblico.
Ma i suoi
neanche
genitori
del debito,
che dicono?
Gli interessi sul debito.
I suoi genitori che dicono?
È una truffa.
Questo. No, cioè, i tuoi genitori che ti mantengono, mio padre
è consapevole che viviamo in un mondo profondamente ingiusto.
Sì,
certo, ha la propensione più di me a tollerarlo.
Ecco,
io non lo tollero e quindi pretendo qualcosa di nuovo.
Che dice che non fai un cazzo dalla mattina alla sera? Questo
sì,
è il punto.
No, ma lui mi vede operare nell'ambito della creazione di questo progetto.
Lui è drammaticamente
spaventato. Se portassi a casa uno stipendio sarebbe pure più contento.
Credo, è spaventato dal fatto di avere un figlio che tutto il giorno gira per casa dicendo che ha fondato uno Stato.
Sì. Non uno Stato, una religione.
Ma peggio ancora.
Vabbè.
Sì, dai. Shinsekai!
Grazie.
A presto!
No, mai.
La Zanzara.
Crux. Mi sono appena reso conto che sono passati 10 cazzo di anni da quella genialata di nome Radio Belva. Fatela tornare immediatamente.
Cruciani, io sono sicuro che Maurizio Costanzo non sarebbe mai stato d'accordo con il tuo pensiero su OnlyFans. Secondo me tu vai un po' troppo avanti, vai troppo oltre. Me fa che tu istighi un po' la prostituzione parlando così.
No,
perché se ti sentono le ragazzine diventano tutte puttane, sai?
Ecco, questo è il tipico esempio dell'imbecillità umana. Io non promuovo nulla, non dico a nessuno di promuovere, di fare OnlyFans, di iscriversi a OnlyFans. A parte che ci sono anche gli uomini su OnlyFans, che abbiamo dimostrato ampiamente in questa disgraziata trasmissione.
Sei un sostenitore accanito,
no,
diciamo,
non sono
un fan.
Tu confondi tra la descrizione di un fenomeno,
una descrizione
di cui non sono certamente un avversario.
Una descrizione,
certo, non
eccitata,
sono un avversario,
direi,
perché sono a favore della libertà, ma ne abbiamo parlato prima. Ne abbiamo parlato prima ampiamente. Sono semplicemente uno di quelli che dice libertà per la donna di andare su OnlyFans, aprire le gambe se vuole aprirle, ma fare vedere quello che vuole far vedere, in assoluta libertà, guadagnare dei quattrini. Quando una donna, una ragazza mi dice che è passata da guadagnare 1000 euro, 1500 euro a 20.000 euro al mese,
a me dispiace.
Io godo per lei, non provo nessuna invidia,
perché godo
per
lei.
Cioè, ti dispiace che una si possa costruire, si possa comprare una casa con i soldi?
No, anzi,
ti dispiace che uno possa aumentare le proprie possibilità?
Che una si sia affermata soltanto con questi strumenti. Tutto questo un po' mi dispiace.
Ma no, ma che ti dispiace? Non diciamo
facendo
cassate.
Vedere le parti del proprio corpo.
E se uno si è messo, per carità, cosa legittima, a pulire i cessi per 10 anni, assolutamente
meno
dignitosa.
Male che c'è chi lo fa. Che
ma
è
certo,
utile.
Assolutamente.
Meno male che c'è chi lo
e
fa.
Qualcuno può, e invece, quando una persona si spoglia e senza pulire i cessi guadagna 5 volte di più,
ma ti rendi
10
conto,
volte di
ma
più
ti rendi conto,
mi rendo conto benissimo. Marino da Bari, vai. Marino, dimmi.
Ciao.
Dimmi, Marino.
Ciao Giuseppe, ho chiamato per raccontarti la mia esperienza di sabato in un locale scambista.
Che è successo? Dove sei andato? A Bari? Ma
no,
io come
no,
faccio a credere? Come faccio a credere che tu sei andato in un club scambista? Comunque, vabbè, dai, andiamo avanti.
Ho anche,
dimmi,
la tessera, mi sono anche tesserato, quindi, ma cazzo mozzato sta.
Ma adesso non lo puoi chiamare cazzo mozzato.
Ah,
scusa, parla con te.
Tanto lui mi criticherà, perché io sono un tipo che frequenta.
Per carità, però sa, se lei mi appella così alla fine della trasmissione, all'inizio, insomma, di questa sua chiamata, lei capisce che io sono autorizzato a mandarla a quel paese molto velocemente, capisci? Io non ho nulla di pregiudizievole nei suoi confronti, se non considerarla un idiota e un coglione per il fatto che lei chiama qui. Ma per il resto, per me, lei appena ha chiuso il telefono, lei torna nel suo bagno alla turca, quindi la cosa non è che mi cambia la giornata, non so se mi spiego.
Vabbè, comunque Marino, tu sei passato dal dire io sono andato in un club scambista, cosa che ormai è abbastanza, dico, non è che è diffusa,
qui
però insomma non è una novità, a dire a Parenzo cazzo mozzato, ad appellarlo in questo modo, che francamente è un po' così, comunque va benissimo, per carità.
Vai avanti Marino.
Niente, mi sono affacciato in questo mondo scambista, no, tutto nuovo per me.
E allora con chi sei andato?
Sono stato con un paio di coppie ed è stata la cosa più bella della mia vita. Sapete,
cioè,
perché?
Sei entrato da singolo?
Sì, sono entrato da singolo.
Sì, guarda, quando uno entra hai pagato profumatamente anche.
Sì, diciamo di sì. Ho pagato 80 euro.
Il contenuto che mi hai chiesto nella libreria di Apple Music.
Che cos'è?
Puoi chiedermi di riprodurre una stazione radio o di utilizzare una.
Ma questo è la tecnologia, perché è impazzita rispetto alla testimonianza di questo idiota.
Scusami, Mario, io non
questo
ho capito una cosa.
Che non ha una fidanzata.
Sì, ma che cosa mi vuoi dire? Che hai trombato con delle coppie? Beh, oltre a questo che già sappiamo, perché sei andato in un club.
È un mondo bellissimo. Io mi ci sono affacciato. Cioè, io fino a 2 settimane fa ero felicemente fidanzato. Da quando mi sono affacciato a questo mondo,
ecco,
perché
appunto
mi attirava, e la colpa è stata anche vostra, perché io seguo molto la vostra trasmissione.
No, non nostra.
Non c'è nessuna colpa. Hai fatto bene, se ti andava di andarci hai fatto bene, ma adesso non facciamolo diventare una religione.
E comunque il mio sogno sarebbe quello di andarci con Parenzo in uno di questi club.
Arrivederci. Allora, domani è l'8 marzo, di cui non me ne frega un cazzo.
Beh, festa della donna, perché ha dei significati importanti.
Non me ne frega un cazzo.
Domani li racconteremo nel dettaglio. Faremo un importante excurso storico, ricordando nei dettagli. La trasmissione domani non andrà in onda,
ma
perché ci sarà uno
speciale
8 marzo. condotto da tutti i più bravi speaker di Radio 24, che andranno a ricostruire la storia, le ragioni storico-politiche del 8 marzo.
Chissà se questa roba, nessuno. Tutti. Abbiamo qui però la regina dello squirt, Maura Gigliotti. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Chi più di lei aiuta, applausi per favore da Milano, grazie, grazie, applausi, applausi. Chi più di lei aiuta le donne? È una di quelle che aiuta le donne, concretamente, le aiuta concretamente.
Mi pare un tema
a fare cosa?
Giorno, però.
Non a modificare, diciamo, il loro status economico, non a aumentare il loro conto in banca, magari indirettamente sì, ma a realizzare quello che è ogni tanto il loro sogno, cioè dire squirtare. Squirtare, giusto, diceva Maura?
Giusto, sostanzialmente invito le donne a venire, insomma, perché c'è un gran bisogno per le donne di...
Sì, ma verranno da sole, non c'è bisogno dei suoi consigli.
Cioè, la guerra non si è fermata fino adesso, no? Da un anno a questa parte la guerra non si è fermata, anzi, diciamo, la guerra è sempre più cruenta, quella da Russia e Ucraina, tentativi diplomatici sono andati a vuoto. Potrebbe servire qualcosa lo squirt, diciamo?
Beh, c'è un'antica leggenda gaelica: nell'Aster fu combattuta una battaglia contro il dio del sole, alla guida di 150 donne c'era Scannalach, la scostumata, che attraverso l'esposizione dei genitali di tutte queste 150 donne fermarono l'esercito.
Io non penso che Putin, con tutto l'amore che voglio per lei, signora, che mi è molto simpatica, io non penso che il dottor Vladimir Putin si possa fermare di fronte a delle donne nude. Questo sostanzialmente
è
non
molto
mi pare.
Probabile, non si ferma davanti a niente, magari davanti a donne nude che squirtano. È molto probabile.
Questa sarebbe una scena meravigliosa, però
scusi un attimo, lei quante donne ha convinto fino adesso a squirtare? Perché secondo me la festa della donna è anche la festa della liberazione dai preconcetti, dai tabù, eccetera eccetera. Questo è un tabù perché molte donne ancora considerano questa cosa come urina e dunque hanno anche un po' di timore a farlo, sempre meno, devo dire la verità. Però insomma, quante donne ha convinto alla fine?
Beh, ci sono tantissime donne che hanno
comunque hanno
ci sono tantissime donne che hanno cominciato a squirtare perché hanno seguito un po' di consigli pratici e attraverso queste istruzioni hanno cominciato ad avere episodi di squirting, ovviamente complici anche gli uomini che magari hanno imparato a dedicarsi un po' di più.
Ecco, lei ha scritto anche un libro, Maura Gigliotti, Squirting, un discorso sull'acqua, lo vuole consegnare a Parenzo?
Assolutamente, lo vorrei regalare a Parenzo con questo bel segnalibro, tra l'altro, che è
la forma di vagina,
così saprà dov'è la clitoride, perché lì è segnata benissimo, tra l'altro, una mappa geografica.
La ringrazio molto, volevo leggere
per la sua signora
di Oriana, ma lei non si deve preoccupare, non si deve
questo preoccupare. è un regalo
i regali si accettano sempre, per carità di Dio, ma uscire da Radio 24, radio della Confindustria, con un ciondoletto,
lo può mettere anche come orecchino,
come un portachiavi
a forma di figa fondamentalmente,
e un libro sullo squirting,
se lo apre vede tutta la mia fica, che
ma signora, ma non è di nessuno, per me, io le chiedo scusa, la guarderà, chiedi, non è di mio interesse, signora, guarda, ma con tutto rispetto, non perché abbia nulla contro la sua vagina.
Scusi,
appunto,
lei in tutti questi anni ha sempre detto produrre circa 2 litri ogni tanto, tre litri come si fa 3 litri ogni volta che squirta, almeno 3 litri
ogni volta che squirto, se l'uomo è bravo e si dedica bene, perché complice anche
3 litri
anche di più a volte.
Anche
dipende da quanto godo. Lo squirting è commisurato al piacere, più godi più produci liquido, meno godi e meno produci liquido, per cui chiedetevi qualcosa quando le vostre donne non squirtano.
Perché si è portata dietro queste palline dietro, scusi, perché sono delle palline che sono praticamente che si infilano nella
gioco, in realtà queste sono delle per gli esercizi di Kegel, servono per rafforzare il pavimento pelvico di Kegel. Perché la vagina è un muscolo e se il muscolo non lo eserciti, quel muscolo si abitua a non sentire. Attraverso queste, che tra l'altro hanno una bellissima vibrazione, sentire, vengono introdotte in vagina con questo telecomando.
Ma servono anche a favorire
anche lo squirting, perché con la muscolatura della vagina molto più potente, le contrazioni sono molto più forti, la donna arriva più facilmente allo squirting perché sente più.
Lei capisce, signora,
quindi
che
assolutamente queste sono consigliatissime.
Lei capisce che questo sarà un oggetto che non sarà mai dato in allegato con il nostro giornale.
No. Non credo,
anche questo suo pregiatissimo libro avrà una diffusione limitata in alcuni settori di persone, diciamola come devono essere dette le cose. In alcuni circuiti di maiale e di maiali
girano queste vagine, queste
sono
palline.
I giovanissimi e le giovanissime che se lo comprano,
benissimo, ma non nella ma non qui dove ci si parla.
Scusi,
di aziende,
tra i suoi attrezzi, tra i suoi attrezzi di lavoro, oltre a queste cose che aiutano una donna a squirtare, che può essere un vibratore, può essere delle palline, l'uomo naturalmente,
le
eccetera,
dita.
Le dita, è ovvio che sia così, ma soprattutto il cervello naturalmente,
assolutamente si squirta con la testa,
assolutamente. Ci sono anche degli oggetti strani che lei ha portato qui, cioè soprattutto un oggetto che serve a proteggersi da che cosa? Perché lei se squirta 3 litri, cazzo, è un problema,
invaso,
no? È un problema grave.
Invaso, Radio 24.
Che cos'è quella roba?
Radio 24
un pannolino.
Invasa con la traversa. Questa è la traversa per le donne che squirtano. Normalmente la traversa viene venduta per le incontinenti. Questo vuol dire che una donna che squirta, ma che va a comprare delle traverse, si sente anche guardata, come dire,
ma
con
no,
pregiudizio. Se invece si sapesse che le traverse servono per proteggere il materasso e raccogliere quindi lo squirting, e la donna è più rilassata, per cui si lascia andare, probabilmente se uno entra a comprare traverse in un negozio non penserebbe più
se ne frega,
non ho capito, queste traverse sono importanti,
si mettono
se una donna
sotto i glutei della donna, la donna si lascia andare tranquilla che quello
squirta,
che esce non sporcherà nulla, squirta, e tutto quello che esce viene raccolto qui dentro, anche un campione di squirt.
Ma no, ma non voglio dire un campione di nulla.
Però scusi un attimo, lei mi dice che questa cosa serve anche per psicologicamente alla donna.
Certo, perché la donna vive il male lo squirting perché ha paura di sporcare, perché dietro sua nonna ci sta sua nonna, sua madre, tutta la generazione di donne a cui veniva intimato,
sì,
di non sporcare.
Vedi a cosa serve
in
l'8 marzo?
Maniera,
questi giorni servono anche,
esatto,
a capire queste cose qua. La donna
sportare,
si può liberare dai suoi tabù finalmente anche in questo
ovviamente
modo.
Ovviamente ti dicono non è romantico, però ce l'hanno menata col preservativo. Mettersi il preservativo non è romantico, ce lo mettiamo lo stesso, così come può essere.
Questo è il preservativo per
usare
le squirtatrici,
esatto,
diciamo. Una sorta,
esatto,
di grande preservativo per
tutte le donne.
Le traverse, le traverse. Scusi,
vorrei
è in collegamento una signora che si chiama Janet.
Grazie.
No, voglio concludere con Janet, che credo che sia un'amica della signora Maura Gigliotti, comunque una che conosce, che è una che chiede consigli alla signora Gigliotti per squirtare. Perché a lei non è ancora capitato, signora Janet?
Buonasera. Non
buonasera,
mi è capitato perché,
perché
intanto non lo sapevo, quindi poca,
sì,
informazione, e non,
sì,
ho mai incontrato una persona così aperta come Maura, e non ho incontrato uomini giusti.
E lei però lo vuole forte. Quanti anni ha lei, signora Janet, scusi?
Io ho 47.
A 47 non le è capitato e però lo vuole fortemente.
Fortemente, magari.
Lo vuole.
Va bene, signora, ma non è un problema nostro.
No, ma è interessante
però
capire. Ci sono delle donne che vogliono delle cose. La signora Janet, a 47 anni, vuole squirtare.
Sì.
Ma perché
io
uno
non
può...
credo che questo appartenga anche alla linea editoriale di questo gruppo. Far squirtare,
ma se uno vuole
signora,
squirtare, vuole squirtare, punto
ma
e basta.
Ma è un problema della signora. Si sentissero la Gigliotti e la signora, facessero tranquillamente.
È un problema degli uomini quando le loro donne non squirtano.
Scusi, signora Janet, la colpa è più sua, la sua testa o gli uomini? Mi dica, secondo lei, in definitiva, se la colpa è più sua, la sua testa, che ancora non si senta,
io
oppure...
non riesco. Io vi ringrazio di poter partecipare a questo dibattito,
sì,
okay? E mi dispiace tanto che date problema tutto a noi, e mi dispiace tanto che non volete godere con noi. Mi dispiace tantissimo.
Ma io non ho detto nulla, non mi interessa, dico che questo
invece
è un tema,
sì.
Dunque la colpa è dei maschi, secondo lei? Conchiudiamo, la colpa,
no,
è dei maschi,
siamo pari, ragazzi, non lo sapevate neanche
siamo
voi
pari.
Non lo sapevamo noi. Qualcuno
bene,
illuminato ce lo sta dicendo, accogliamo,
vabbè,
divertiamoci.
Grazie, viva le donne, viva la festa delle donne,
viva
lo squirt. No, adesso non esageriamo.
Anche quello.
Italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.